Prego, consiglieri, consigliere, prendere posto, grazie. Dichiaro aperta la Commissione 3 bilancio, congiunta con la quarta, di mercoledì 8 febbraio, ore 14.30. Abbiamo due punti all'ordine del giorno e in attesa dell'assessore Picciocchi procedo all'appello. Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Cruccioli, D'Angelo, De Benedictis, dell'astrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pelerano, Pilloni, Russo, Monica, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Sospendo due minuti la seduta per l'arrivo dell'assessore Picciocchi. Nel frattempo stiamo facendo ancora il giro per l'elenco degli auditi. Riprendiamo, consiglieri, consigliere, la Commissione 3, congiunta con la 4. E ci sono due punti all'ordine del giorno. Primo punto, l'implementazione di nuovi spazi per l'università e per gli studenti. L'altro punto all'ordine del giorno, che è stato inserito successivamente, è una delibera proposta di giunta al Consiglio sul debito fuori bilancio. Allora, intanto faccio un elenco di quelli degli auditi invitati: rettore dell'Università di Genova, rappresentato dal prorettore della formazione, professor Claudio Carmeli, Alesio, Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, rappresentanti studenti universitari, rappresentanti di studenti in senato accademico, associazione studentesca Unigeco, rappresentanti di studenti in consiglio di amministrazione, rappresentanti consiglio di scuola, Antonio Bertani, rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione, Benedetto Pesce, sindaco dei giovani, informativa al presidente municipale, è stata data a tutti i municipi, esperto Genova Civica, Davide Lingua. Allora, se siete d'accordo, inizierei dal punto dell'ordine del giorno che riguarda il debito fuori bilancio e poi proseguirei al secondo punto con l'implementazione di nuovi spazi per l'università e per gli studenti. Siamo d'accordo come aula? Ok, allora leggo il punto dell'ordine del giorno. Deriva di proposta di giunta al Consiglio numero 32 del 1 febbraio 2023, proposta numero 5 del 2 febbraio 2023. Quindi do la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, anzitutto mi scuso con i commissari e con gli auditi per il ritardo dovuto ad un pregresso impegno istituzionale. Allora, la delibera in oggetto riguarda il procedimento di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio relativa ad alcune pronunce emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado di Genova e dalle allora commissioni tributarie provinciali e regionali, e si tratta sostanzialmente di somme dovute a titolo di restituzione di tributi versati e non dovuti. Sono tutte pronunce non definitive, ma in base alla legge esecutive, alle quali quindi dobbiamo adempiere impregiudicate eventuali iniziative di appello, oltre 14.860 euro per spese di lite e oneri accessori stimati. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono degli interventi? Allora procedo alla chiamata dei gruppi. Prego, consigliere Villa.
Grazie, grazie Assessore, grazie Presidente, benvenuti agli auditi. Semplicemente, forse ne abbiamo già ragionato insieme Assessore di questo, sono le restituzioni per i pagamenti della tassa sulla casa, sul tributo della casa, oppure, mi scuso che non ho letto la delibera o meno, e sapere eventualmente quanto è l'importo. Grazie.
Sì, ma no, ma... Ah sì, giusto. Allora, posso Presidente?
Prego.
Allora, dunque, l'importo in linea capitale è di 113.864 euro. Sono vecchie controversie che riguardano le vicende seguite agli accatastamenti dei terminal portuali, su cui vi è stata una controversia circa l'individuazione della corretta categoria catastale, controversia tra ovviamente i titolari di questi spazi e l'Agenzia delle Entrate, da cui seguivano degli effetti fiscali perché la categoria E è esente da ICI-IMU, la categoria D non è esente. Quindi a valle di questi contenziosi catastali vi erano contenziosi tributari che naturalmente hanno seguito le alterne vicende di quei contenziosi. Non parliamo delle cifre legate alla vicenda di cui abbiamo discusso recentemente sulla nuova definizione di abitazione principale.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Villa.
Sì, lo ringrazio per il chiarimento e mi scuso appunto per averlo ulteriormente chiarito. Ecco, benvenga, la ringrazio, lo sa che l'ho già fatto, ecco un po' anche un po' il merito e ne avremo forse occasione poi in prossime variazioni di bilancio di ragionare se sarà in un modo o nell'altro, poi sentite le sentenze, capire un attimino sul discorso delle prima casa, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono gli interventi, procederei alla chiamata dei gruppi. Vince Genova.
Cosa stiamo votando? Scusate, aula, ok.
Liguria al centro. Fratelli d'Italia. Lega Liguria.
Aula.
Genova domani.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico?
Aula.
Genova Civica? Lista Rosso Verde?
Aula.
Uniti per la Costituzione?
Aula.
Movimento 5 Stelle di Genova?
Aula.
Bene, procediamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Sarebbe l'implementazione di nuovi spazi per l'università e per gli studenti. Sono presenti come auditi il Bertani Antonio, rappresentante studenti CDA Unige, alla mia sinistra, benvenuto, Massimo Aramini, diritto di studio Aliseo, dirigente, benvenuto, Dasso Roberto, commissario straordinario Unige. Ah, Aliseo, allora, mettiamo Aliseo. Grazie, benvenuto. E alla mia destra il sindaco dei giovani Pesce Mai Neri Benedetto, benvenuto. Barbara Lagomarsino, vicepresidente del municipio 3 Bassa Valbisagno, benvenuta. E Claudio Carmeli, prorettore Unige, benvenuto. E Belegni Alessandro Unige, benvenuto. Bene. Faccio presente che è assente l'assessore Busoni per motivi familiari, è stato avvisato proprio stamattina presto. E... Allora, passo la parola, ci sarebbe il consigliere proponente, allora passiamo la parola al proponente, consigliere Pasi, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie per questa convocazione. Questa commissione che ho richiesto nasce da un'interrogazione che feci in Consiglio alcuni mesi fa riguardo proprio la possibilità per il Comune di aiutare ulteriormente Unige in quelle che sono le sue necessità di spazi a che naturalmente stanno crescendo. Ecco. Come comune, secondo me, dovremmo seguire molto da vicino quello che è lo sviluppo universitario, che chiaramente l'università rappresenta un ente autonomo, dipendente solo dal Ministero, da un punto di vista per quello che è ovviamente l'offerta formativa e le sue prerogative interne, ma l'università naturalmente necessita con la città, da un punto di vista dello sviluppo urbano della stessa, penso ai trasporti e penso ovviamente agli spazi che sono l'argomento di oggi, che noi dobbiamo seguire, anche perché la crescita che sta avendo in termini numerici l'Università di Genova è, secondo me, abbastanza cospicua anche a livello di internazionalizzazione e quindi richiederà nuovi spazi soprattutto due punti di vista, che sono poi quelli che credo anche più avanti andremo a chiedere e mi aspetto di ascoltare dai nostri auditi. Quella ovviamente degli alloggi universitari, quindi sia per matricole che per naturalmente studenti già presenti nell'università, sia per gli alloggi, sia per invece gli spazi dedicati allo studio e quindi all'esercizio vero e proprio di un diritto allo studio che oggi in alcune zone della città è già abbastanza presente, penso alla biblioteca Berio, penso a alcuni spazi ovviamente di via Balbi e non solo, mentre in altre zone della città è ancora un po' carente perché non vi è stato un grande sviluppo negli anni precedenti, ma credo che questo debba e possa assolutamente cambiare. Quindi ringrazio l'assessore e gli auditi per la disponibilità e naturalmente mi riservo di intervenire dopo. Grazie.
Grazie consigliere Pasi. Do la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anzitutto il consigliere Pasi per avere formulato questa proposta di commissione che ritengo assolutamente interessante e che mi fa molto piacere perché mi dà la possibilità, insieme agli auditi, di illustrare brevemente la fruttuosa collaborazione che abbiamo avviato da un po' di tempo a questa parte e nello stesso tempo di poter condividere con voi delle proposte su un presupposto fondamentale, che è quello che precisava poc'anzi il consigliere Pasi. L'università è un asse fondamentale di sviluppo per la nostra città. Il Comune vuole essere dalla parte dell'università. Registriamo con grandissima soddisfazione questo incremento del numero di matricole, che di anno in anno la nostra università sta segnando. Sappiamo che l'università caratterizzata da alcuni dipartimenti che sono delle vere e proprie eccellenze a livello nazionale e a livello internazionale. Ricordo, avendo avuto il privilegio di rappresentare il Comune di Genova all'inaugurazione dell'anno accademico, l'esposizione da parte del magnifico rettore dei molteplici progetti di ricerca di rilevanza internazionale nei quali la nostra università è stata coinvolta attraverso le risorse del PNRR, e quindi un'università di cui noi dobbiamo essere orgogliosi, siamo assolutamente orgogliosi, rispetto alla quale non deve esistere nessun complesso di inferiorità rispetto ad altre città, perché è totalmente ingiustificato e purtroppo questo nella mentalità corrente ogni tanto c'è, ma fa parte di una mentalità che noi vogliamo profondamente cambiare. E soprattutto nello sviluppo dell'università noi vediamo anche una vocazione della nostra città, vale a dire Genova come città universitaria. Allora, su questo sappiamo che dobbiamo lavorare tantissimo. La nostra è una città che può offrire moltissimo ai giovani, agli studenti. È particolarmente lusinghiero il numero degli studenti internazionali che approdano nella nostra città, dunque si pone chiaramente un tema di ricettività, di qualità dei servizi che la nostra città in primis e poi l'Ateneo possono essere in grado di offrire. Noi abbiamo assunto alcune iniziative, se volete minute, che però hanno avuto un grande successo. Penso ad una piccola cosa, piccola non tanto in termini di bilancio, ma devo dire che ci ha dato assoluta soddisfazione, la gratuità dei mezzi pubblici per le matricole universitarie, una misura che abbiamo adottato, se non ricordo male, 2 anni or sono e che abbiamo replicato e abbiamo reso strutturale. Abbiamo in corso delle collaborazioni per quanto riguarda l'individuazione di spazi di servizi, in particolar modo, poi qui è presente con noi il prorettore, che ringrazio, potrà anche lui attestarlo, su 2 fronti che sono importantissimi. Il primo è l'individuazione di aule di spazi per la didattica e per lo studio, di cui sappiamo che la nostra città ha una grande carenza. Quante volte parliamo con ragazzi che ci dicono non sappiamo dove andare a studiare, dobbiamo andare a studiare ai bar, da mente locale. Bene, allora noi come amministrazione comunale dobbiamo affiancare, abbiamo questa responsabilità all'università per l'individuazione di queste soluzioni. Lo stesso per quanto riguarda gli spazi per la didattica, che chiaramente devono essere spazi moderni, adeguati, multifunzionali. A me piace ricordare un dato che nello stesso tempo è un elemento di grande pregio e di grande orgoglio, ma al tempo stesso anche di fatica. Se noi consideriamo che il nostro Ateneo in Italia credo che si caratterizzi per essere quello che detiene il maggiore patrimonio artistico, culturale, con tutto questo, con tutto ciò che questo comporta in termini di adeguatezza di spazi. Quindi da una parte abbiamo un Ateneo che gestisce monumenti meravigliosi di grande pregio, dall'altro però è chiaro che oggi le esigenze della didattica per un'università che vuole essere competitiva sul piano internazionale sono tali da richiedere degli investimenti significativi nella tecnologia, nello sviluppo di spazi adeguati. Allora, cosa stiamo facendo? Voi sapete che alcune piccole esperienze significative anche in una logica di rigenerazione del centro storico, e qui torno al tema importantissimo della sinergia che noi dobbiamo avere con l'università, non solo a beneficio dell'università, ma anzitutto a beneficio della città. Pensare di rigenerare il nostro centro storico con la presenza di giovani, con sempre maggior numero di giovani, perché nel centro storico riusciamo ad inserire spazi, che siano spazi alloggiativi, che siano spazi di ricreazione, che siano spazi di studio, che siano spazi di tempo libero, per noi è fondamentale. E qui potrei anche parlare del tema dell'impiantistica sportiva, che noi dobbiamo essere in condizione di fornire ai nostri giovani. Allora, per essere concreti, ricordo questo lavoro che stiamo facendo, se ne è parlato recentemente sulla stampa, che ho seguito direttamente come assessore ai lavori pubblici, che riguarda l'oratorio delle Cinque Piaghe in Via delle Fontane, che in questo momento è oggetto di un restauro da parte del Comune di Genova. Insieme alla soprintendenza e all'università abbiamo ottenuto ulteriori fondi da parte del Ministero della Cultura per completare questi restauri. Verrà realizzata, speriamo in tempi brevi, un'aula multifunzionale che il Rettore ci ha promesso che sarà attiva 12 se non 14 ore al giorno, uno spazio se non ricordo male per 120 ragazzi, e questo, ripeto, in quella zona delicatissima per mille motivazioni che qui non sto a menzionare, per noi è qualcosa di assolutamente importante e fondamentale. Stiamo lavorando sul tema degli studentati. In particolar modo ricordo l'operazione che a breve partirà in via Balbi 9, che è l'edificio attiguo alla chiesa di San Carlo in via Balbi, che è un edificio bellissimo al tempo stesso distrutto, dove noi siamo riusciti a recuperare le risorse del Pinqua. Parliamo di un intervento di circa 8 milioni di euro, andiamo a ristrutturare completamente l'edificio. Ricaveremo 55 posti letto che noi daremo poi in gestione conforme, che adesso andremo a definire, all'università. Come sapete stiamo lavorando anche nella zona della Darsena, nell'edificio Tabarca, dove oggi c'è in previsione una sede dell'Accademia della Marina Mercantile. Non di meno, la progettazione di questo edificio ha preso una direzione tale per cui si sono moltiplicati gli spazi che saranno destinati ad aule di didattica, di studio, quindi spazi rispetto ai quali vedo anche possibile poi uno sfruttamento conforme che dovremo stabilire da parte dell'università. Stiamo lavorando sul tema dell'albergo dei poveri, in collaborazione sempre con l'università e in quel caso con l'Istituto Brignole, perché sapete che l'edificio dell'albergo è proprietà dell'Istituto Brignole, in diritto di superficie all'università. Abbiamo la necessità di recuperare quel compendio che è fondamentale, anche perché oggi, come sapete, noi abbiamo dirottato delle risorse importanti del bando qualità dell'abitare per il recupero integrale della valletta Carbonara, che è un asse di pregio straordinario in quella zona, strettamente contigua all'università, e quindi stiamo lavorando, devo dire, in maniera molto proficua per la realizzazione di uno studentato nell'ala nord dell'Albergo dei Poveri. Parliamo di oltre 300 posti letto, e questo è un altro fatto estremamente significativo che sempre di più dovrebbe trasformare il nostro Albergo dei Poveri nel vero e proprio cuore, epicentro, polo umanistico dell'Università di Genova. Poi c'è tutta la partita degli Erzelli, dove chiaramente il Comune ha il ruolo del soggetto che governa gli strumenti urbanistici. Nello stesso tempo, come sapete, abbiamo dato un impulso ancora con il precedente governo perché si reperissero le risorse per l'individuazione, per la realizzazione del polo universitario, che insomma a breve, di cui a breve inizieranno i lavori. Ora sto andando un po' così, quello che mi viene in mente, perché abbiamo tanti fronti aperti di collaborazione. Posso sicuramente ricordare ancora via Pre gli edifici 12 e 14, dove noi sicuramente andremo a realizzare, questo sarebbe il nostro auspicio, ulteriori spazi, ulteriori alloggi per giovani e per universitari. Abbiamo il tema degli edifici di via Porro, che noi stiamo recuperando, come sapete, i palazzi che sono stati dapprima confiscati, poi lasciati nella disponibilità del Comune da parte della struttura commissariale dove vivevano le persone che dovevamo sfollare. Sono 5 edifici, li stiamo recuperando. In uno di questi abbiamo fatto un sopralluogo con il rettore, il prorettore, c'era anche il sottoscritto. Avremmo piacere che vi fosse magari una destinazione per visiting professor, tutta quella fascia di magari internazionale che deve venire a Genova, risiedere nella nostra città per un certo periodo di tempo. Poi, ma lo diranno loro, stanno seguendo direttamente alcuni investimenti nella zona di San Martino, dell'ospedale San Martino. Lì in questo momento, come sapete, è in corso la realizzazione di uno studentato attiguo alla facoltà di medicina, molto importante, e poi noi ci stiamo ponendo il problema con l'università, il problema, stiamo ragionando sull'opportunità con l'università e con l'Agenzia del Demanio di riqualificare quell'asse tra quella porzione, quell'area tra Corso Europa e Viale Benedetto XV, dove oggi sono inseriti in maniera un po' disorganica tutta una serie di dipartimenti che hanno e di edifici che indubbiamente hanno bisogno di ritrovare una visione, una ricomposizione ad unità. Voglio in ultimo ricordare un tema fondamentale su cui stiamo lavorando con l'università, con lo studio di Renzo Piano nel Waterfront, e che è la cosiddetta fabbrica delle idee. Come sapete, questo edificio importantissimo nell'824 a ponente dell'edificio Jean Nouvel, che noi vogliamo destinare, parliamo di un immobile di 11.000 metri quadri, a luogo per giovani, ma inteso come incubatore di start-up, spin-off, aule della didattica. Stiamo ragionando con l'università, è un progetto che deve ancora prendere forma, ci sono delle suggestioni, sto esaminando tutta la struttura finanziaria di questa operazione, è un progetto su cui vale assolutamente la pena scommettere. Io non lo nascondo, avevo all'inizio qualche perplessità, poi ho visitato recentemente a Torino le OGR, Officine Grandi Riparazioni, che sono state trasformate in una destinazione di questo tipo, una realtà che funziona meravigliosamente bene, e quindi credo che ci siano tutti gli elementi per farla funzionare molto bene anche a Genova sui temi dell'economia del mare e di tutto ciò che caratterizza la nostra città sotto questo profilo. Quindi ripeto, i fronti sono veramente tanti. Credo che non abbiamo mai lavorato con tale unità di intenti come in questi ultimi 2 anni. Di questo voglio pubblicamente ringraziare il magnifico rettore, perché credo che sia un metodo che ci stia dando una marcia in più, con tante realizzazioni concrete, piccole e grandi, che devono andare nella direzione di quella che è la visione di fondo, che ripeto, con cui ho iniziato l'intervento, così lo concludo, di Genova come città universitaria, perché io credo che abbiamo delle potenzialità veramente straordinarie da questo punto di vista. Molto di più, non me ne vogliano, di tante piccole cittadine, anche limitrofe a noi, che hanno fatto grandi investimenti sull'università, hanno saputo attrarre molti studenti, ma sono città che hanno molto meno da offrire di quanto non abbia la nostra. Quindi con questa consapevolezza ci mettiamo molto entusiasmo, convinti che sia assolutamente una via da percorrere. Mi fermo qui, ripeto, siccome è un cantiere in progress, ci sentiamo praticamente tutte le settimane con l'università proprio per aggiornarci, per ragionare su nuove idee. Se ci sono indicazioni, suggerimenti da parte vostra, ben vengano. Poi mi piace anche pensare che l'università deve essere una realtà diffusa sul territorio cittadino, non solo nel centro cittadino. E adesso avete visto che nella stazione di Pra noi apriamo questa esperienza nuova, che è una bellissima esperienza di cui io sono orgogliosissimo, che è la Casa delle Tecnologie, dove si sperimenteranno tecnologie digitali da applicare al mondo dei musei, e anche lì vogliamo un ruolo forte dell'università. Basta, mi fermo qui, mi sono anche dilungato troppo, e a vostra disposizione. Grazie.
Grazie Assessore Picciocchi. Allora io adesso darei la parola agli auditi. Chi si vuol mettere in nota? Prorettore? Sì. Prego, Professor Carmeli.
Buonasera a tutti. Ringrazio il Comune per questa opportunità, ringrazio il Vice Sindaco con cui la collaborazione è effettivamente molto frequente, e il Comune per tutte le attività che sono in questo momento in atto. Dico una cosa che c'entra poco, ma visto che l'ha nominata il Vice Sindaco, volevo dare conferma del fatto, perché ne parlavo proprio stamattina con il responsabile della nostra comunicazione, che l'iniziativa, diciamo, congiunta Università-Comune più apprezzata da parte degli studenti è proprio l'abbonamento gratuito per le matricole. E questo è sicuramente un primo elemento di collaborazione che è stato molto apprezzato da parte degli studenti. Do due indicazioni per dare un quadro sul tipo di necessità che ha in questo momento l'università. Gli spazi di cui si manifesta maggiormente il bisogno sono quelli che poi emergono anche dall'intervento del Vice Sindaco, quelli legati all'attività didattica, alle attrezzature sportive e alla residenzialità. Sostanzialmente queste sono le tre grandi tematiche. Per quanto riguarda l'attività didattica, le maggiori criticità le abbiamo sul polo Balbi e sul polo di medicina di San Martino, e proprio su questi due poli, come avete sentito anche dall'intervento del Vice Sindaco, è in atto una collaborazione per trovare soluzioni a breve, perché questo è il problema principale. L'università ha ovviamente una sua progettualità che tende a risolvere queste criticità, ma come tutte le progettualità trova soluzioni poi nel medio-lungo periodo. Ergelli darà soluzione al problema al Baro, abbiamo un progetto preliminare sul polo Saiva-Saivetta, ma di nuovo lungo periodo stiamo parlando. Sul polo Balbi chiaramente la prospettiva è quella dell'Albergo dei Poveri, per l'ala est direi che sono incominciati i lavori della copertura, abbiamo presentato un progetto esecutivo sul 338 per quanto riguarda la parte alloggi nell'aula est, che prevede anche alcune aule, ma appunto è soggetto a bando, quindi vedremo come va a finire insieme a un progetto definitivo per quanto riguarda l'ex magistero, sempre parlando di residenzialità. Il Comune ci sta aiutando a trovare soluzioni nel breve periodo, e in questo vedo con ottimo favore tutto il lavoro che stiamo facendo sull'oratorio delle Cinque Piaghe in collaborazione col Comune e con la soprintendenza. L'aula sarebbe, credo, in realtà più intorno ai 200 posti, che è proprio la taglia su cui l'università ha maggiore difficoltà, nel senso che se dovessi dire un po' spannometricamente qual è un fabbisogno, potremmo dire due aule di dimensioni tra i 200 e i 250 posti nel polo Balbi e due o tre aule di analoghe dimensioni nel polo medicina. Questo perché? Vorrei spiegare perché avere qualche aula di dimensione grande in più può aiutare. Quando pensate all'attività didattica dell'università dovete immaginare qualcosa che si concentra grosso modo su 24-26 settimane l'anno, con un forte picco di utilizzo nei primi mesi del semestre, e poi diciamo l'attività deve poter contare su un polmone di scorta per eventuali attività ulteriori richieste dal Ministero. Faccio un esempio. Quest'anno con un decreto ministeriale ci è stato chiesto di organizzare un percorso 5 CFU per la formazione insegnante. Tutto sommato una cosa relativamente piccola, ma vuol dire comunque prevedere un percorso per 500 persone. Ora, è un'attività non calendarizzata che si inserisce all'interno del calendario accademico e su cui, diciamo, se non si ha un polmone di aule, si incomincia a dover dire, va bene, cancello questa lezione, provo a inserirla in questo calendario, sposto gli studenti da una parte all'altra, con evidente ricaduta sulla qualità della didattica. Quindi un polmone sufficiente di aule grandi su questi due poli è sicuramente importante. Sicuramente l'attività sull'oratorio del Cinque Piaghe è fondamentale. Analogamente, se si potesse trovare questa collaborazione sui poli Tavarca e Metellino, sarebbe senz'altro una cosa utile, utilissima a tutta l'attività che stiamo conducendo sulla residenzialità. Perché segnalo che Genova Città Universitaria non è solo un auspicio, ma è quasi un obbligo, nel senso che se guardiamo l'andamento demografico che ci aspettiamo per i prossimi anni per la città, non c'è da stare molto tranquilli, e quindi vedo come unica possibilità per mantenere gli attuali numeri dell'università e per mantenere una città viva, tutto sommato, riqualificare spazi, è quello di attrarre studenti. Uno, direi, non fare scappare i nostri, ma mi verrebbe anche da dire, se i nostri giovani vogliono andare a fare un'esperienza fuori va anche bene, noi dovremmo essere in grado di attrarre gli studenti da fuori, studenti stranieri, studenti da altre regioni. Sugli studenti da altre regioni sicuramente patiamo quello che diceva il vice sindaco, cioè un senso di inferiorità sostanzialmente ingiustificato, ma teniamo presente che noi abbiamo come vicini Milano e Torino, che ci fanno una concorrenza veramente forte, studenti stranieri, sugli studenti stranieri siamo forti, abbiamo 3.000 studenti stranieri, abbiamo avuto un fortissimo incremento di domande di studenti stranieri, ma senza le strutture per accoglierli tutto questo è assolutamente inutile. Quindi dobbiamo lavorare nel creare strutture ricettive per attrarre studenti da fuori e strutture per migliorare la qualità della vita didattica degli studenti, che sono aule e spazi studio. Questo sostanzialmente, concordo quindi sostanzialmente con l'analisi del sindaco, che mi sembra molto adeguato.
Grazie professor Calmieri, do la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie, volevo introdurre l'assessore Lagomarsino del municipio 3 perché una cosa che ho dimenticato prima e che avrei voluto dire è che destineremo una porzione della biblioteca Lercari a Villa Imperiale per l'attività didattica della facoltà di medicina. Questo è un fatto importantissimo, anche per Villa Imperiale, che come sapete è oggetto di un finanziamento PNRR di riqualificazione di 2 milioni di euro. Ed parlando con il presidente Guidi, l'assessore, che si è molto adoperata e che voglio pubblicamente ringraziare, e adesso lei stessa testimonierà quanto sto dicendo, abbiamo individuato questi spazi che sono piaciuti all'ufficio tecnico dell'università, che li ha esaminati, e questo penso che sia molto importante per tutta la delegazione di San Fruttuoso.
Grazie assessore, volevo informare l'Aula che è presente l'esperto signor Davide Lingua del gruppo consigliare Genova Civica. E allora do la parola alla vicepresidente del municipio 3 Bassa Valbisagno, dottoressa Lagomarsino, prego.
Buongiorno, dunque noi nell'ambito di questa iniziativa ci siamo attivati come municipio per reperire degli spazi disponibili all'interno del nostro territorio da destinare appunto a attività didattiche, più precisamente per gli studenti della facoltà di medicina. Più precisamente sono stati fatti dei sopralluoghi alla presenza appunto anche del presidente Angelo Guidi, dell'architetto Maspero, e è stato in realtà individuata un'aula molto interessante, un salone che è in grado di ospitare circa un centinaio di persone. Questa iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dal municipio, anche perché da un punto di vista logistico gli studenti di medicina sarebbero diciamo in una posizione privilegiata rispetto appunto all'università stessa, e in più potrebbero usufruire anche di tutte le aulette studio, le aule lettura che sono presenti all'interno della biblioteca Lercari, che sono aule certamente molto ben organizzate, strutturate e luminose. A questo c'è da aggiungere che durante il periodo comunque primaverile ed estivo gli studenti potrebbero anche usufruire degli spazi esterni, e quindi è un po' anche la possibilità di rivalutare l'importanza di un bene culturale certamente di pregio e anche di essere di supporto al tessuto commerciale, diciamo, del nostro municipio. Grazie.
Grazie Vicepresidente. Ci sono altri auditi che vogliono mettersi in nota? Prego. Bertani Antonio, è rappresentante di studenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Genova. Prego.
Grazie Presidente, grazie a tutte e a tutti. Io mi presento, sono Antonio Bertani e sono uno dei rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Genova. Sono quindi qui oggi per portare quello che è il punto di vista degli studenti e delle studentesse sulla questione degli spazi, tema che credo meriti molta attenzione, che vada analizzato in maniera dettagliata, in modo da andare a lavorare per implementare l'offerta a disposizione di noi studenti. La questione degli spazi, che come è già stato detto, deve essere una questione che viene trattata su tutto il territorio della città e non solo in riferimento al centro, io credo che debba essere affrontata urgentemente con interventi mirati in modo da portare nel tempo Genova a diventare davvero una città universitaria. È un obiettivo sicuramente di lungo termine, credo però che dovremo impegnarci tutto per farlo, perché credo, dal mio punto di vista, che questo fino ad oggi non sia mai stato fatto in maniera seria. Le problematiche che noi studenti rileviamo sono molteplici e riguardano tutte le tipologie di spazi, dagli alloggi alle sale studio, passando per gli home food fino ad arrivare agli spazi polifunzionali. Una delle problematiche più sentite è quella degli alloggi. In tanti ne fanno richiesta, ma anche chi ne avrebbe legalmente diritto spesso non riesce ad averne uno con tempistiche normali. Io credo che non possa esistere diritto allo studio se gli studenti che vivono lontani dai poli universitari sono impossibilitati a frequentare l'università perché economicamente non hanno la possibilità di pagare l'affitto e le spese di una camera. Credo che una soluzione possa essere quella che l'associazione Genova che osa aveva già individuato nel 2019, cioè andare a recuperare gli alloggi sfitti presenti in città, specialmente quelli nella zona del centro storico, zona che dal 1951 ad oggi ha dimezzato i propri abitanti. Penso che l'università debba essere un'occasione importante anche per la città per rivitalizzare zone intere della città, in particolare del centro storico anche, in riferimento a questo studio dell'Associazione Genova che osa. E appunto l'idea che io e l'associazione che rappresento, cioè Sinistra Universitaria, sosteniamo sia necessario collaborare tra università, associazioni studentesche e istituzioni per risolvere queste problematiche in maniera tempestiva. Come sappiamo, la città vive da decenni una crisi urbanistica e anche l'università ovviamente risente di questa problematica. Genova infatti sta attraversando una crisi che non è solo urbanistica ma anche demografica, infatti la città invecchia sempre di più e l'università ha appunto bisogno di incentivi per permettere appunto agli studenti fuori sede di venire a vivere in città in modo da migliorare anche la situazione nel territorio cittadino. Ovviamente questo riguarda sicuramente l'offerta formativa, ma non solo. Io penso che si debba partire soprattutto dalle problematiche degli spazi. Per farvi qualche esempio sulle problematiche che io in quanto rappresentante degli studenti rilevo e che mi vengono segnalate, ad esempio nel polo di scienze sociali, come avevo già detto al mio discorso all'inaugurazione dell'anno accademico, dove appunto il vice sindaco era presente e mi ha sentito, nel polo delle scienze sociali, appunto, all'albergo dei poveri, il punto ristoro, che era già insufficiente per spazi, è rimasto chiuso per più di 3 anni e gli studenti sono stati costretti a mangiare seduti in mezzo ai corridoi, in mezzo al passaggio di colleghi e di professori, cosa che purtroppo non succede solo in quella zona dell'Ateneo, ma si, diciamo, ripete in diverse sedi. Questo perché gli spazi on food non sono sufficientemente numerosi e spaziosi. Io credo che se vogliamo ritornare a dare una dignità allo studio, queste situazioni non debbano più verificarsi. Un'altra problematica che spesso mi viene segnalata è quella relativa alle biblioteche comunali. Hanno orari di apertura che spesso sono troppo ridotti. Per farvi qualche esempio, la Bruschi Sartori è chiusa il sabato e la domenica, nel resto della settimana è aperta 2 giorni dalle 9 alle 17.45 e i restanti 3 giorni dalle 9 alle 13.45. La biblioteca Benzi è chiusa il sabato e la domenica, la Berio è chiusa la domenica. Quindi alcune proposte, diciamo anche in un'ottica collaborativa. Noi crediamo che sia importante andare a trasformare, come ho detto, luoghi attualmente in disuso e non opportunamente valorizzati in alloggi, in spazi multifunzionali ad uso di studenti, studentesse, associazioni locali, dove si possano svolgere attività molto diverse tra loro, dal lavorare allo studiare in modo autonomo, organizzare mostre, conferenze, discutere, riunirsi, anche per tutte quelle associazioni che spesso in città non trovano posti in cui avere una sede fissa. Credo che spazio voglia dire interazione tra la città e possibilità di espressione. Un'altra proposta è quella dell'incremento degli orari delle aperture delle biblioteche universitarie e delle biblioteche comunali, e mi riferisco anche qui al prorettore Carmeli per quello che riguarda le biblioteche universitarie, ovviamente. Credo che sia importante, come già avviene in tante città del nostro paese e in tante città europee, estendere l'orario di apertura delle biblioteche alle 24 ore, quindi arrivare fino alla mezzanotte. Non è possibile, credo, vedere biblioteche universitarie con orari e comunali con orari come quelli che ho elencato prima. Ampliare quindi l'orario e i giorni di apertura è il minimo che si possa chiedere. Come ho detto, questo succede in altre università d'Italia e in altre città d'Europa, permettendo quindi agli studenti che non abitano vicino, diciamo, alla propria sede universitaria di studiare vicino a casa senza doversi muovere ogni mattina, sprecando così tempo, soldi, visto anche quello che è stato l'incremento dei prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici. Un'altra proposta è quella di lavorare per far sì che vengano incrementate le mense, che è un altro dei temi molto sentiti tra gli studenti, e insieme a questa la questione legata agli spazi on food, che ad oggi sono troppo piccoli e non soddisfano la necessità del corpo studentesco. Per farvi un esempio, in Via Valbi l'on food presente a 16 posti. Quindi noi riteniamo che si possa lavorare per migliorare questa situazione e si debba lavorare per migliorare questa situazione. Noi siamo disponibili a collaborare e una cosa che chiederei, diciamo che da tempo sentiamo questa esigenza come associazione, ma in generale anche una questione condivisa con gli altri rappresentanti degli studenti, è quella di essere coinvolti permanentemente in commissioni che hanno tematiche, diciamo, che ci riguardano, in modo da poter partecipare attivamente a queste decisioni senza subirle in maniera indiretta. Grazie.
Grazie, signor Bertani. Aveva chiesto di parlare il sindaco dei giovani, Benedetto Pesce Maineri. Prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere, grazie auditi. Diciamo, su questa tematica ne vengo anche in rappresentanza di quella che è la consulta giovanile e come, diciamo, parte giovane del consiglio del comune di Genova abbiamo iniziato anche noi una collaborazione proficua con Unige, con il magnifico rettore e da parte di vari studenti dell'università di Genova è già stato segnalato anche a noi questo problema relativo agli spazi. E una proposta che possiamo diciamo presentare è quella anche della collaborazione della stessa consulta giovanile. Abbiamo all'interno di questa un tavolo dedicato che si chiama la Commissione di Lavoro Spazi Cittadini Dedicati ai Giovani, che è proprio una commissione che è stata costruita ad hoc per andare a ricercare spazi dai giovani per i giovani, quindi questa potrebbe essere una proposta e un aiuto che possiamo fornire. E sono anche d'accordo con quello detto dal consigliere riguardante alle biblioteche, e penso che come consulta giovanile, come sindaco dei giovani, dunque da questo punto di vista possiamo metterci a completa disposizione di questa commissione e di chi l'ha richiesta, per individuare anche ulteriori spazi a disposizione dei giovani universitari di Unige. Sicuramente nei prossimi anni continuerà in maniera incessante la collaborazione con la nostra università da parte mia e da parte della consulta giovanile, come già sta avvenendo. Sicuramente invitiamo l'Università di Genova e i propri studenti anche a farsi parte attiva di questo organo, e quindi noi siamo a disposizione per ulteriori informazioni e per aiutare sulla ricerca di questi spazi.
Grazie, grazie signor Pesce Maineri. Sono gli altri auditi? Prego, dottor Dasso Roberto, commissario straordinario di Ariseo, prego.
Ora parlo. Grazie Presidente per l'invito all'audizione, grazie a tutti i consiglieri. Noi siamo Regione Liguria, Ariseo è l'ente del diritto allo studio, è l'ente che gestisce, diciamo, tutti i servizi e gli onori e gli oneri che riguardano gli studenti, gli studenti universitari. Quindi borse di studio, alloggi e mense universitarie. Interessiamo anche di politiche giovanili. Quindi vari progetti per portare i giovani alla percezione del rischio in tutte le situazioni. Noi lavoriamo molto con l'università, sono molto contento della relazione dell'assessore Picciocchi, perché questi spazi sono fondamentali per lo sviluppo di città universitaria, quale dovrebbe essere Genova. Vi do alcuni numeri, così vi fate un'idea di quello che è stato anticipato, però probabilmente l'università non ha queste competenze, sta alla competenza sulla didattica, no? Mentre invece tutto ciò che riguarda la residenzialità, eccetera, è competenza della Regione Liguria. L'importante è la collaborazione fattiva per ottenere benefici per gli studenti universitari. Quest'anno abbiamo avuto 3.512, 19 borse di studio. Di queste 3.512, 1.594, quindi circa 1.600, sono fuori sede. Bene, come rispondiamo noi a queste 1.600 richieste? Noi abbiamo 1.015 posti letto disponibili, diffusi sul territorio. Non bastano, ma 1.594 sono solo quest'anno, gli altri anni erano sui 1.200, 1.300. Quest'anno c'è stato un incremento accompagnato da risorse in più messe a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il famoso PNRR. Ci sono stati 250 milioni per il 22 e 250 milioni per il 23, di risorse sono state aggiunte al vecchio FIS, Fondo Integrativo Statale. Questo ha portato un incremento in tutte le università italiane, non solo a Genova, in tutte, perché chiaramente sono stati incrementati anche i livelli di ISEE per poter partecipare ai bandi, quindi diciamo che la platea si è allargata e anche Genova ha avuto un influsso positivo, circa 200-300 domande in più. I progetti di cui si parlava prima, posso anche dire che clinica chirurgica sono 309 posti letto che dovrebbero andare, voi sapete quando c'è un cantiere edilizio aperto e apre, il cantiere è stato aperto il 28 di settembre, si spera di chiudere a dicembre 24, quindi a dicembre 24 ci saranno 309 posti letto in più. Il progetto Brignole è accompagnato da altri tre progetti che abbiamo discusso con rettore e ci siamo separati un po', diciamo, le competenze anche per non essere poi invadenti a livello romano, nel senso presentare una serie. Noi abbiamo presentato tre progetti per circa 163 posti letto ulteriori, però chiaramente è un bando, ci arriveranno le risposte penso entro l'estate. Sono tre progetti, uno su Genova, che è l'ex magistero di cui parlava il prorettore, l'altro è su Spezia, quindi anche lì avremo circa 57 posti letto, e lì non c'è una struttura di Aliseo, quindi sarà la prima struttura di Aliseo, e uno è su Savona con 40 posti letto, che è il Priama. Bene. Quindi 300 più 4 è 63, arriviamo circa a 1.500. Quando? Io penso entro il 26, non prima, perché il PNR ti obbliga a mantenere, poi vedremo il governo se riuscirà a sdoganare date un po' più in là. Però stiamo correndo per dare risposta. È chiaro che comunque queste persone, questi studenti universitari che non riescono ad entrare, ci sono delle graduatorie, quindi questi studenti che non riescono ad entrare hanno comunque un contributo che equivale alla borsa affitto. Quindi il ragazzo si orienta da solo, ci porta il contratto e noi gli eroghiamo il contributo mensile. Quindi non viene abbandonato, gli si dà comunque la possibilità di... Le mense noi abbiamo 12 punti mensa in tutto il territorio ligure. Qui su Genova chiaramente abbiamo tre mense, che sono Gastaldi, che è la sede storica, diciamo, la casa della studente storica, abbiamo Asiago e Darsena per il centro storico. Abbiamo un utilizzo super intensivo di Gastaldi. Le altre due mense invece non sono, frequentate come il livello di Gastaldi. Chiaro che uno dice, la spiegazione è semplice, Gastaldi è gestita direttamente, le altre due sono date in gestione esterna. Non è detto, nel senso, questo purtroppo la qualità, di una gestione diretta la conosciamo tutti rispetto ad una qualità di una gestione indiretta. Chiaramente la gestione indiretta va controllata e quindi tengo a dire che Aliseo ha 50 dipendenti, 52, 50. Per quanto riguarda invece, ma non ci eravamo coordinati, quindi ci siamo visti qua. quindi noi siamo a disposizione degli studenti universitari, è il nostro obiettivo proprio di agenzia, non abbiamo nessun tipo di problema a lavorare con l'università, anzi alle 4:30 ho un impegno con il rettore, quindi ci vediamo direttamente. Città universitaria Genova, noi nel centro storico abbiamo 400 posti letto, perché abbiamo sempre preso in considerazione gli investimenti che faceva il Ministero insieme alla Regione, insieme al Comune, per mettere giovani all'interno del centro storico in modo tale da riformarlo. Benissimo, però giustamente poi non basta mettere il giovane e allontanarsi poi da tutto, perché il giovane ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di spazi ludici, non solo spazi per lo studio, ma anche spazi per gli incontri, come giustamente diceva l'assessore Picciocchi. Non possiamo pensare di mettere gli studenti nel centro storico ed improvviso sparisce la delinquenza. Assolutamente. Assolutamente. Noi abbiamo ragazzi e ragazze che quando i genitori, soprattutto le matricole, accompagnano i figli in via Gramsci, soprattutto alle 6 di sera, d'inverno, no. preferisco andare a cercarmi un'altra sistemazione, ma io qui la ragazza non la metto, soprattutto se è una ragazza. Quindi sicurezza, luminosità, cioè bisogna, purtroppo io mi illumino di meno, benissimo, però avremo un problema di più, ho capito. Però in tempi non sospetti, quando non c'era la guerra, quando probabilmente non c'erano le condizioni negative che ci sono oggi, io ho sempre sostenuto che ci volesse la luminosità a giorno, perché i giovani non escono, preferiscono stare in camera, non vedersi, non socializzare. Quindi, devo finire? Quindi, io sono un fautore di Genova Città Universitaria, perché sono anche segretario dell'ANDISU, che è l'Associazione Nazionale degli Enti del Diritto allo Studio, quindi conosco le realtà. Tutti si riempiono la bocca di città universitaria, ma poi sono pochi quelli che riescono a passare il traguardo della città universitaria, perché bisogna fare dei forti investimenti, molti fondi messi sul territorio. Benissimo il trasporto gratuito per le matricole, io ero anni che lo chiedevo. Addirittura davamo noi un contributo, se riuscivamo ad avere, non per solo le matricole, ma per tutti gli studenti universitari. Davamo un contributo come Eliseo, non ci ascoltava. Oggi finalmente ci sono le matricole che hanno il trasporto gratuito, benissimo. Noi siamo soddisfatti al 100%. I teatri, i musei, gli spettacoli dovrebbero essere non dati gratuiti, ma però parliamo con Eliseo, il comune, cioè noi dobbiamo pensare allo sport, pensare a tutto ciò che è attività, diciamo, di completamento della vita dello studente universitario fuori sede. Perché poi questi ragazzi fuori sede saranno i futuri turisti, se non saranno i futuri lavoratori del nostro territorio. Quindi se li trattiamo bene, sono loro che ci portano altri studenti. Il passaparola è l'elemento migliore di comunicazione che ci sia, non ce ne sono altri. Possono riempire la TV, ma il passaparola delle persone è fondamentale. Io mi fermo perché non voglio fare dei commenti. Se tu vuoi aggiungere, lui è il dottor Aramini, è il dirigente di Eliseo, l'unico che abbiamo.
Grazie, dottor Dasso. Prego, dottor Aramini, prego.
Sì, volevo aggiungere semplicemente che anche a livello di aula di studio noi abbiamo avviato da tempo un progetto insieme all'Università di Genova e assicuriamo l'apertura delle aule studio il sabato e la domenica dalle 9 alle 22 per tutti gli studenti anche non residenti nelle residenze di Asiago, Gastaldi e Milano Terminus. Dare questa ulteriore. Sì, da questo vorrei aggiungere questo a livello.
Grazie dottor Ramini, vedo che si è prenotato il dottor Bellegni dell'associazione Unigeco, prego.
Salve, io parlo diciamo un po' più dal basso rispetto a chi mi ha preceduto perché io sono uno studente, sono presidente dell'associazione, quindi sono uno studente come tutti gli altri, non ho potere decisionale in Unige. Quindi do la mia parola come diciamo, dal basso, mettiamola così. Io sono anche fuori sede, quindi ho subito tutti i problemi che sono stati elencati prima a Genova. Ringrazio il Comune e l'Università per quello che è stato fatto per gli autobus, per le matricole. Vi dico che assolutamente non è sufficiente, quello che succede è che una matricola, soprattutto se viene dall'estero, arriva qua, si trova l'autobus gratuito il primo anno, capisce come funziona l'autobus, e poi l'anno dopo si trova con un abbonamento che ha dei prezzi molto alti, soprattutto se quella matricola magari non ha un ISE alto e non riesce appunto ad arrivare magari già a comprarsi il cibo o a comprarsi i libri, perché in alcune facoltà ricordiamoci che il costo dei libri è molto importante. Detto questo, quello che è stato fatto è molto buono, è stato anche avviato il progetto Prince, che non ho sentito citare da nessuno, che era con l'università per cui si accumulavano punti, è stato messo in fase sperimentale, e accumulando punti si aveva uno sconto su abbonamento gli anni dopo e quindi si riusciva sostanzialmente a usare l'anno gratis per traghettarsi negli anni dopo. Questo è ottimo ed è ottimo anche perché molti degli studenti che purtroppo Eliseo non riesce ad accomodare per problemi che abbiamo appena detto, sono studenti che spesso stanno nel territorio ligure, sono studenti che non hanno più di 100 km, quindi fanno i pendolari. Uno studente che fa il pendolare, da quando arriva a Brignole, da quando arriva a Principe, ha bisogno costantemente di spostarsi. Se poi per sbaglio quello studente è in una delle facoltà che sono più critiche, come le umanistiche, eccetera, ha bisogno di andare in giro per spostarsi in biblioteca perché ha una lezione in un posto e una lezione in un'altra sede, quello che serve è che quello studente l'autobus ce l'abbia, soprattutto se stacca la lezione alle 6 e magari sta ad economia, perché uscire al Porto Antico alle 8 di sera presente davanti a Principe, io ve lo garantisco, non è una cosa piacevole e, come detto prima, sul problema delle residenze, uno vorrebbe che l'autobus ce l'avesse istantaneamente davanti quando entra, e comunque l'autobus non è piacevolissimo in alcune zone, penso ci abbiate tutti presenti, ma quantomeno non è farcela a piedi, che è tutto un altro discorso. Quello che è stato fatto è ottimo, andrebbe fatto di più. Parliamo invece di spazi, che poi era quello che per cui ci siamo tutti visti qua oggi sostanzialmente. Le biblioteche che offre Unige e che offre Genova sono sostanzialmente sufficienti in settimana e in orario di lezione. Il problema è che uno studente normalmente non va in biblioteca durante l'ora di lezione, la biblioteca fuori dall'ora di lezione. In più, per chi di voi non è stato all'università, uno studente in sessione di esami, quindi diciamo 6 mesi l'anno, perché 3 mesi in cui non ci sono lezioni, non ha domenica, non ha lunedì, non c'è Pasqua, non c'è nessun giorno, uno studente studia quando si sveglia a quando va a dormire, sabato e domenica. Sabato e domenica trovare una biblioteca aperta a Genova, come già detto, è sostanzialmente impossibile. Unige offre qualcosa di aperto, quelle aule sono gonfissime di persone ed è sostanzialmente impossibile studiare perché c'è troppa gente o non, magari si va, si fa il viaggio in autobus, eccetera, si arriva nel posto e poi non c'è più spazio. Alcune consentono la prenotazione, soprattutto durante il Covid, adesso questa cosa è stata un po' cambiata, servono degli spazi affinché gli studenti possano studiare sempre. Ora, fino a mezzanotte, io me lo auguro che qualcosa si riesca a tenere aperto, non credo succederà a breve, io spero che comunque questa cosa succeda, almeno fino a 9 di sera, almeno fino diciamo a orario di cena, perché uno non può effettivamente riesca a tornare a casa, anche perché una persona che viene da Lavagna, che si fa un'ora e mezzo di autobus, perché sono alla fine un'ora e mezzo di treno, scusate, arriva qua, si prende il suo autobus da Brignole, eccetera, dove dovete considerare che quella persona comunque è sottoposta a uno stress fatto al viaggio non indifferente. Averci uno spazio calmo in cui rimanere e studiare e mangiare, perché poi quello che è stato parlato anche delle home food sono dentro l'università, ma anche uno spazio dentro le biblioteche pubbliche che consenta di portare il cibo, di scaldarsi con basta un microonde, non è che serva diciamo un grande investimento in quel caso, ma semplicemente attrezzare un angolino con un microonde, fa sì che lo studente possa mangiare un attimo più in modo rilassato e non andare a calcare tutti gli stessi spazi. Per quanto riguarda le mense, noi come associazione collaboriamo con Aliseo da 2 anni e abbiamo fatto grandi cose per le mense. Purtroppo c'è un problema con gli stranieri. Una parte significativa dei studenti che occupano residenze e quindi che hanno accesso alle mense, perché poi le uniche persone che vanno in mensa sostanzialmente sono quelli che hanno la borsa di studio perché la mensa non la pagano, sono stranieri. Gli studenti stranieri hanno delle abitudini alimentari tendenzialmente diverse e per come funziona, poi ne abbiamo parlato anche con Alisa, per come funziona l'approvvigionamento del cibo, ad esempio averci la carne compatibile con una dieta, diciamo con la religione musulmana, è sostanzialmente un inferno perché ha dei costi diversi, ha una popolazione diversa ed è sostanzialmente molto difficile. Far sì che questi studenti, una volta arrivati poi in Italia, vanno a mensa, dicono ma io comunque devo comprarmi la carne e farmela in qualche altro modo e andare a mangiare fuori. Le residenze non sono preparate con le cucine molto spesso perché giustamente si aspetta che lo studente vada a mangiare in mensa e fa sì che gli studenti poi questa cosa si lamentano e si lamentino anche a casa e con noi. Ovviamente facciamo altro, noi siamo ambientalisti, però questo è un problema importante. Averci diciamo un aiuto, non solo da parte dell'Aliseo che giustamente fa tantamente quello che può, ma la parte di tutta la collettività di Genova, quindi anche la parte del comune, sarebbe ottimo per far sì che noi possiamo diventare un polo anche internazionale, anche perché io sono una laurea internazionale e posso garantire che Genova fa un bel figurone, soprattutto in alcuni paesi, noi siamo pieni esempio di iraniani, che ogni volta dicono ai loro amici in Iran, guardate venite qua perché questo qui è un buon posto, quindi vi faccio, come ho detto prima di me, il passaparola è fondamentale. Io sono marchigiano e ho detto a 10 persone almeno venite a Genova perché a Genova si sta bene all'università. Mi riaggancio sempre come ho detto prima, parlo per ultimo, quindi mi dispiace che ripeto un po' le cose, gli spazi d'aggregazione. Io sono presidente dell'associazione, vedo qua altre persone che sono un'altra associazione che conosco. Averci un'associazione a Genova è sostanzialmente molto difficile per aggregarsi. Io sono oltretutto presidente dell'associazione universitaria, di conseguenza Unige ci riconosce come enti, noi siamo riconosciuti, siamo accreditati in qualche modo, non abbiamo spazi dove aggregarci. Ho detto potete chiedere le aule. Fantastico. Lo stesso problema delle biblioteche. Io non faccio riunione in associazione mentre ho lezione. Non lo faccio prima delle 6 di sera, perché io alle 6 finisco lezione. Io faccio la riunione dopo le 6, perché mi è impossibile, ad esempio, essere in questo orario qua normalmente, cioè io adesso ho saltato, diciamo, delle cose che devo fare per essere qua come studente. E è molto difficile. Quindi se avevo degli spazi dati dal comune, delle aule polifunzionali di cui si è tanto parlato, sono tutti progetti, da quanto ho capito, che sono già stati fatti, ma che attualmente non sono presenti. Basterebbe veramente poco, ad esempio, aprire l'Aberio, aprire il piano sotto dell'Aberio fino alle 9, fino alle 10 di sera, magari su prenotazione, o aprire un altro spazio che voi conoscete sicuramente meglio di me per riuscire ad averci una, diciamo, una possibilità. E chiudo con l'ultima cosa, che non è propriamente legata agli spazi, è una cosa che da studente è molto sentita, ed è il medico. È sostanzialmente impossibile farsi visitare da fuori sede a Genova. Questa cosa ve lo dico perché ci sono passato io, sono passati i miei coinquilini, sono passati altri miei colleghi. Non c'è, non so se spetta a voi farlo, ma è veramente difficile essere visitati se si ha un problema a Genova, perché la guardia medica non riceve a Genova, a meno che non abbiate effettivamente un problema molto grave per cui chiamate il 118, però, e non è il caso classico di uno studente. Con questo chiudo.
Grazie, signor Belegni. Adesso passare la parola ai consiglieri. Prego, consigliere Pasi.
Grazie. Io sono molto soddisfatto di quello che ho ascoltato da tutti quanti gli auditi, oltre che dall'assessore ovviamente, e ringrazio tutti. Le considerazioni da fare sono veramente, veramente tante. Parto con il dire che sono completamente in sintonia con quanto diceva l'assessore riguardo alla necessità di avere una Genova veramente città universitaria, perché l'università non è solo un valore aggiunto da un punto di vista sociale, culturale, una scala sociale, un ascensore sociale vero e proprio, ma è anche una ovvia necessità economica per una città come Genova, che si deve porre naturalmente verso un certo tipo di diciamo impresa fondamentale, e fondamentale è l'apporto dell'università in questo. Io credo che il superamento della mentalità dell'idea di avere una Genova non universitaria rispetto ad altre città del nord Italia, penso a Milano, penso a Bologna, dove io sono andato a studiare per esempio, quindi ho fatto una scelta diversa perché vedevo una città universitaria più improntata da quel punto di vista. Bologna lo è, in effetti, non si può dire che non lo sia. Genova non viene vista a livello nazionale, quantomeno per quello che so io, come città universitaria ancora, se non per certe eccellenze che abbiamo, ma in realtà le capacità per essere una città universitaria ci sono tutte. Quello che mi sembra sia uscito, a parte naturalmente la necessità di biblioteche sulle quali concordo e concordiamo enormemente, il nostro gruppo aveva presentato in bilancio un ordine del giorno proprio sugli orari delle biblioteche, e a questo punto credo che sia assolutamente urgente portare avanti questo tipo di progettazione, perché come si diceva giustamente, e ringrazio, le biblioteche vengono utilizzate molto fuori orario da lezione e fuori periodo anche da lezione per la preparazione degli esami. Noi abbiamo però bisogno, secondo me, di avere dei collegamenti importanti, e per collegamenti intendo chiaramente i trasporti. Mi unisco agli elogi per il primo anno, quindi per le matricole che hanno il trasporto pubblico gratuito, perché secondo me, e come mi sembra di aver ascoltato più o meno da tutti, è un'ottima iniziativa, ma questo non è sufficiente, c'è anche bisogno di potenziare un po' questi trasporti. Se è vero che giustamente gli studenti studiano anche a orari serali un po' lontani da quelli che sono gli orari delle lezioni o lavorativi standard, è anche vero che poi devono utilizzare i mezzi pubblici, quindi dei mezzi serali un pochino più strutturali a livello cittadino dovrebbero essere, secondo me, centrali anche in questo sviluppo. Ma come collegamenti intendo anche collegamenti tra persone. Io mi ritrovo molto in quello che si diceva riguardo gli spazi universitari visti come studentati, visti come alloggi per studenti, e questi, secondo me, ed è un po' un concetto che bisognerebbe sottolineare di più, non devono essere solo dei posti dove andare a dormire e basta. Anche se li facciamo diffusi a livello di centro storico, questi spazi devono essere degli spazi di aggregazione anche, quindi ben venga la questione di mense piuttosto che di punti solamente per mangiare, anche spazi chiusi con un microonde e basta. Ben venga, e anzi, sottolineiamo l'importanza di luoghi ricreativi e di incontro per associazioni culturali. e sottolineiamo l'importanza che questi siano sicuri. Io in via Gramsci ci vivo, quindi so perfettamente di quali residenze parlate e di che situazione sottolineate. Effettivamente io mi ritrovo in uno studente giovane, maschio o femmina, secondo me per entrambi sarebbe un problema stare in quel posto lì, perché abbiamo un problema di sicurezza importante, e la sicurezza è fondamentale, non viene da sola semplicemente con la frequentazione, ci vuole la componente di ordine pubblico e la componente fondamentale anch'essa di frequentazione. I giovani in questo possono dare una mano, perché comunque siamo tanti e siamo diciamo adattabili da un punto di vista di quelle che sono le nostre sistemazioni, ma chiaramente dobbiamo essere in grado di poter revitalizzare una zona tramite una frequentazione sicura, anche perché mi vengono in mente recenti brutti episodi di criminalità, e sono stati tutti a danno di giovani, giovani e giovanissimi purtroppo, per cui è fondamentale invece sottolineare quanto ci sia la necessità di avere una Genova e un centro storico anche sicuro. Io credo, esattamente come è stato detto, che i fuorisede saranno poi fondamentalmente una parte della popolazione di questa città nel futuro, ed è importante che lo siano, è importante perché tante altre città europee si sono sviluppate in questo senso e oggi hanno un tipo di popolazione molto variegata che ha portato poi una sviluppo culturale e economico estremamente valido per la città e per quelli che invece vi sono nati e scelgono di rimanerci oppure no. È una libera scelta quello lì, ma magari andare a formarsi all'estero e tornare in città secondo me potrebbe essere un'eccellente opzione, tanto quanto ovviamente portare e importare degli studenti e delle giovani menti. Quindi benvenga anche l'idea della fabbrica dell'imprenditoria e delle idee, che secondo me è un'eccellente cosa, penso quella di Barcellona, io quando vado a sentir parlare di questo, ma effettivamente anche l'esempio di Torino è perfetto. Però per i fuorisede c'è bisogno di alloggi, c'è bisogno di spazi, perché altre città universitarie definibili tali proprio hanno avuto delle problematiche molto gravi per coloro che le abitano, non solo per i fuorisede, quindi per coloro che ci vivono, di inflazione degli affitti, di aumento di costi degli affitti notevole anche a causa del fatto di avere uno sviluppo universitario, quindi tanti studenti che vengono da fuori città, e questo deve essere un po' contrastato, appunto, come si diceva, più che con sovvenzione per gli affitti, che tutto sommato non contiene tanto la problematica, aumentando quella che è l'offerta disponibile. E in questo io la domanda che vorrei fare ad Aliseo è: quali sono le, a parte le capacità che ci avete già detto attuali e quelle in previsioni per il futuro, quali sono, ecco, le informazioni che voi fornite sia a livello di matricole, quindi più dirette per coloro che devono accedere a questi vostri benefici, quindi quali mezzi utilizzate per comunicare questi benefici, sia a livello poi di chi questi deve mantenerli all'interno del suo percorso di studi, quindi quali sono anche in questo senso i requisiti che voi richiedete perché vi possano essere degli accessi, ecco, anche successivi all'entrata in università, penso a coloro che fanno una magistrale, o in questo senso anche faccio la domanda a coloro che fanno un dottorato, quindi anche riguardo loro immagino vi siano dei benefici, quindi vorrei qualche forse informazione in più rispetto a quello che hanno per esempio le matricole. Concordo molto, come già dicevo, con la chiusura, con il fatto che le biblioteche chiuse la domenica, per esempio a Genova non ce n'è una di quelle comunali aperte la domenica, posso comprendere il perché dal punto di vista di pubblica amministrazione, ma è un grave problema, e concordo, grazie per aver citato la biblioteca Bruschi, che sia io che il mio collega abbiamo frequentato tanto, è effettivamente necessario, come già dicevo prima, avere degli spazi per lo studio, degli spazi per l'aggregazione, anche come dicevo prima, diffusi all'interno della città, come d'altra parte diffusa è la nostra università. Quindi grazie, e sono sicuro che da questa commissione usciranno tante idee anche dai colleghi, ma anche per il futuro in questi 5 anni, ecco, della consigliatura. Grazie.
Grazie consigliere Pasi. Prego consigliere Barbieri.
Grazie Presidente, buongiorno e benvenuti a tutti gli auditi. Il mio ragionamento va un po' di pari passo con quello del collega Pasi, perché come avrete capito il gruppo di Genova Domani tiene molto a quella che è la realtà universitaria genovese. Io lo dico subito, io sono uno di quei ragazzi che ha dovuto abbandonare Genova per andare a studiare da un'altra parte, in Bicocca, dove il servizio agli studenti, lo devo dire, lo ammetto, l'ho ritenuto nettamente superiore almeno nel 2017. Devo anche ammettere che sono state tante le cose fatte in questi ultimi anni dall'Università di Genova e dal Comune insieme, per cui il gap lo stiamo, secondo me, recuperando, lo dico tranquillamente, ma tutto questo non basta ancora, proprio come diceva il direttore di Aliseo. E io che condivisione vorrei fare con voi? Vorrei condividere l'idea che mi sono fatto negli anni di studio dell'Università di Genova come una serie di isole tra loro mal comunicanti. Quello che mi piacerebbe sviluppare in questi 5 anni di consigliatura unitamente all'Università di Genova è un po' quello del concetto di arcipelago invece, quindi realizzare una rete che unisca le varie sedi dell'università in modo tale da avere dei centri, degli hotspot, diciamo così, di aggregazione condivisa per gli studenti. Gli esempi che avete fatto su Via Porro, su Erzelli, su Via Balbi sono molto interessanti e penso che siano diciamo, l'inizio di un progetto univoco per l'università e la città insieme, in un servizio che io credo integrarsi perfettamente. Diciamo che i temi che mi stanno più a cuore, oltre a quello della biblioteca Bruschi che condivido e anzi lancio diciamo un assist dicendo che la manifattura tabacchi presenta ancora degli spazi vuoti, quindi se si vuol percorrere questo sentiero non è niente male. Ma secondo me invece la partita si può giocare su altri ambiti, quali per esempio riuscire ad accostare gli interessi delle industrie presenti nella città con quelle dell'università, magari quindi integrando spazi di studio con spazi di progettazione condivisa con le aziende. Mi viene in mente proprio caso Sestrese, Bruschi, c'è la Fincantieri a fianco, ma mi viene in mente anche che vicino a Via Porro ci sono tuttavia l'Ansaldo e un po' più in là l'IT, ma anche invece il progetto di Via Balbi. Questo è interessante, o meglio, chiedo al prorettore gentilmente se mi può delucidare qual è la prospettiva in confronto alla crescita che condivido e sono perfettamente d'accordo dell'albergo dei poveri e quindi Via Balbi che ruolo giocherà, perché io frequentavo Via Balbi 246, mi sono laureato lì in triennale, non sono mai stato all'albergo dei poveri se non per incontrare qualche amico. Se invece il baricentro per il polo umanistico diventa l'albergo dei poveri, ritorniamo sull'argomento anche dei trasporti, no? Via Balbi, se non ricordo male, era stata pensata per avere facilità da principe al raggiungimento del luogo universitario. Quindi questa è una domanda che faccio perché mi farebbe piacere eventualmente aiutare per quello che è possibile. Dopodiché, che cos'altro mi sembra interessante? Lo sport. Lo sport di sicuro deve essere implementato. Secondo me, credo anche condiviso dal collega Pasi, un investimento maggiore da parte di tutti dovrebbe essere fatto per coniugare quello che è il diritto allo sport insieme al diritto universitario. In questo senso ricordo dell'anno scorso, se non sbaglio, la notizia del centro remiero di Pra. Quello è stato un bellissimo esempio in cui il canottaggio faceva da tramite tra il mondo universitario e il mondo dello sport, quindi avanti. Infine, i posti letto sono forse l'argomento più difficile. Io stesso sono stato borsista, quindi ero in una struttura universitaria, non è facile mandare avanti questo discorso, me ne rendo conto, però a mio avviso, soprattutto se l'Università di Genova è diffusa e come ho ribadito la sua diffusione, se ben collegata, può rimanere un vantaggio, ma ritengo comunque che sia importante cercare di decentrare rispetto al centro storico gli alloggi messi a disposizione. Nel caso per esempio di Erzelli, sicuramente ci saranno nuove palazzine sulla collina Erzelli, ma mi viene bene, un buon auspicio a cui pensare è di poter un giorno vedere studenti universitari sia su Cornigliano sia su Sestri, perché questo lo sappiamo tutti, avere giovani che vivono la città vuol dire aggregazione sociale, culturale, vuol dire sicurezza, perché quando c'è un presidio automaticamente si parano i colpi della delinquenza, della malvivenza. Quindi io sono assolutamente disponibile, chiederò sicuramente i contatti degli auditi e come gruppo lavoreremo con la testa china sui documenti per portare delle proposte. Assolutamente non dobbiamo fermarci, perché condivido la osservazione fatta prima, Genova è al bivio e può salvarsi demograficamente solo se riuscirà a trattenere qua lavoratori giovani e possibilmente internazionali. Grazie.
Grazie consigliere Barbieri. Consigliere Ghio, prego.
Sì, grazie. Vorrei ringraziare gli auditi, in particolar modo il dottor Bertani e il dottor Belegni, se non sbaglio il cognome, per aver in qualche modo saltato la lezione o comunque essere qua a testimoniare. Spesso si parla dei giovani e mi riferisco anche all'intervento prima fatto dal dottor Dosso. Secondo me è molto bello far parlare direttamente i giovani e questa è una di quelle occasioni in cui le testimonianze diventano preziose e l'ascolto che come commissione oggi, infatti vorrei anche capire poi qual è l'obiettivo della commissione in termini concreti, questo ascolto si può trasformare nelle soluzioni. Sono state identificate diverse problematiche, tra cui il discorso della guardia medica, della mensa, degli spazi di aggregazione dopo gli orari dell'università, gli spazi per lo studio e i trasporti, che non sono benissimo che le matricole ce l'abbiano gratuite il primo anno, ma sono sicuramente da incentivare, perché non è una fidelizzazione al servizio pubblico dei trasporti se poi l'anno dopo il prezzo rimane molto elevato. C'è anche un'altra questione, che è quella dell'ISEU, nel senso che se uno studente fa l'ISEU, che è la parte dell'ISEE, non devo spiegarlo a voi, ma riferita ai 3 anni prima in cui viveva ancora in una condizione familiare normale economicamente, nel momento in cui in quei 2 anni poi dovesse difficilmente a Genova, perché diciamo che i contratti sono per lo più di volontariato, scusate la stoccata, ma è anche storia personale, o comunque di internship, e non c'è la possibilità di raggiungere davvero un equilibrio economico, ma comunque in quei 2 anni poi ci si ritrova a pagare delle tasse, essere messi nella fascia di tasse relativa ancora al nucleo familiare e non a quello effettivamente in cui si è. Quindi vorrei anche in questi punti che sono stati citati dagli auditi, dai rappresentanti dell'università e da testimonianze dirette di chi l'università la vive adesso, vorrei capire quali sono le risposte da parte di Aliseo, del comune e dell'università stessa. Grazie.
Grazie consigliere Ghio. Consigliere Alfonso, prego.
Grazie, stavo guardando 2 appunti. Io volevo chiedere alcune cose, grazie prima di tutto per i chiarimenti che riguardano sia la parte, le necessità abitative, ma mi interessano anche quelle che sono invece le necessità della fruizione degli spazi sotto il profilo, come dire, delle aule studio, ma anche dei luoghi di incontro. Allora, per quello che riguarda, dico 2 cose che riguardano, prima di tutto una domanda, probabilmente per il prorettore a questo punto. E Balbi 6, che cosa, il suo destino è segnato, non verrà più utilizzato, verrà venduto, che cosa ne verrà fatto? Forse io ho dei ricordi romantici legati alle lezioni, gli esami che ci ho fatto, però appunto siccome mesi fa è stato comunicato una progressiva dismissione dell'intero edificio, vorrei sapere qual è poi la decisione definitiva, anche perché lì spazi ce n'erano e non erano pochi, quindi mi chiedo se a questo punto invece una valutazione sulle strutture di Balbi 6, quindi sede di facoltà umanistiche, non sarebbero meritorie invece di una revisione. Un'altra cosa riguarda l'albergo dei poveri, e in parte vorrei dire il lato di Corso Dogali, quindi diciamo l'accesso dalla parte di Corso Dogali, visto che è stato recentemente il piano terra utilizzato anche per eventi e mi chiedo se quest'area, dove ci sono diversi spazi, non potrebbe intanto essere utilizzata ad esempio come aule studio o come luoghi di incontro. Sempre relativamente a posti, diciamo anche così, ad aree da utilizzare, invece ho ascoltato quello che diceva l'assessore Picciocchi relativamente ai palazzi di Via Porro. Ecco, siccome faccio riferimento a una richiesta che io avevo avanzato sia anche in sede di bilancio di trovare in ogni municipio degli spazi di incontro per le comunità giovanili e quindi spazi per aree, le stanze della creatività in particolare e luoghi di incontro ed altro, se questi spazi di Via Porro non potrebbero essere utilizzati per quello che riguarda un'area vasta che va tra San Piero d'Arena e la Val Polcevera. Grazie.
Grazie consigliere Alfonso. Prego consigliere Cabur.
Grazie. Buon pomeriggio agli auditi, grazie per le esposizioni. Io volevo partire da un'affermazione che secondo me poi in qualche maniera riassume e sottolinea secondo me l'impegno che ci deve essere per rendere realmente Genova una città universitaria, ovvero quella del prorettore, quando giustamente a apertura un po' del suo discorso sottolineava il fatto che non deve essere solo un auspicio ma deve essere un obbligo per salvare, come dire, il futuro di questa città. Parto chiedendo al prorettore stesso relativamente non solo agli spazi, perché poi noi stiamo parlando, come dire, di tutte quelle necessità per l'università e chi la anima, quindi stiamo parlando di docenti e studenti e quindi necessità che sono anche della città stessa, chiedendo relativamente agli studenti che si rivolgono, come dire, che si iscrivono. A un certo punto nelle varie esposizioni si è sottolineato che comunque ci sono anche molti studenti universitari stranieri, il che significa che Genova è guardata comunque anche al di fuori, no, del territorio nazionale, e questo è un dato importante perché può essere una delle letture da offrire per costruire quell'idea di città universitaria, quindi attrarre, come diceva giustamente lei, non solo trattenere i ragazzi e le ragazze che finiscono, come dire, la loro maturità e fanno delle scelte legate al territorio piuttosto che andare in altre città, ma anche attrarre al di fuori. Attrarre al di fuori significa noi ci possiamo anche semplicemente limitare a parlare di città universitaria, ma perché non alzare l'asticella e parlare di città universitaria internazionale? Questo è un altro aspetto, secondo me, di cui possiamo tener conto, tanto più stiamo parlando di Genova, lo dico spesso, sono noioso, ma Genova è il centro mediterraneo, quindi a mio avviso dovrebbe essere, come dire, polo, ecco, universitario mediterraneo in questo senso. Vorrei chiedere se ha dei dati relativi a quale tipologia di corsi scelgono e da quali paesi. Perché chiedo questa cosa? Perché secondo me nell'intenzione di costruire una proposta, tra gli strumenti sicuramente anche la proposta didattica, cioè la proposta in termini di corsi, è una di quelle azioni di cui tener conto per attrarre gli studenti. Lo dico perché in prima persona io mi sono laureato qua a Genova alla triennale e per quanto riguarda la specialistica, nonostante abbia scelto inizialmente, fatto la scelta di rimanere a Genova, dopo un anno ho dovuto abbandonare, ma semplicemente perché il percorso universitario che avrei dovuto completare qua non è mai stato attivato. Questo è uno dei motivi che può essere uno dei motivi di allontanamento. Oppure, se ci sono delle proposte competitive anche con le altre città che abbiamo nominato prima, può essere fattore, come dire, attrattivo per gli studenti. E certamente si è detto, si è ripetuto che una città, perché abbia, come dire, questa forza attrattiva, deve assicurare una mobilità e un'accessibilità ai servizi. E giustamente si è parlato di residenzialità, di proposta didattica e di accessibilità a tutti quei servizi come lo sport. Ora, fra chi ha studiato e ha avuto la possibilità di andare o in un'altra città o all'estero, in particolare all'estero, penso che tutti noi possiamo portare l'esempio di come alcuni servizi che prima si sono nominati come ancora un po' lontani da quella che è la nostra possibilità, come l'accessibilità a tutti i corsi sportivi gratuitamente per gli studenti universitari. Io personalmente ho studiato in Francia per un anno e ho avuto questa possibilità. Quindi la prima cosa di cui mi sono accorta era questa, il fatto che io potevo frequentare tutta una serie di corsi gratuitamente, alcuni direttamente collegati agli studentati, altri sparsi per la città. Così come la possibilità di avere il medico, giustamente, quindi poter usufruire anche di questo tipo di servizio. E riprendo un passaggio del dottor Dasso, quando giustamente ha sottolineato il fatto che pensare alla trasformazione di una città non ci si adagia sull'idea che solo l'arrivo di giovani può in qualche maniera riqualificare la città stessa. No, chiaramente è uno degli elementi che va a contribuire a una trasformazione reale. Una trasformazione che deve avere una visione, come dire, a lungo termine. E giustamente nel suo intervento il laureando, immagino, Bertani, ha sottolineato tutta una serie di aspetti che in realtà penso che appartengano a tutta una serie di generazioni, anche se tutte qua che si sono laureate tanti anni fa, nel senso, la questione delle biblioteche che non tengono aperto abbastanza per poter così studiare. Io, come dire, sono molto più grande di lei, ma il problema era lo stesso. Ma prima mi si raccontava la stessa cosa di una persona ancora più grande di me. Quindi è una questione che bisogna risolvere. E qua il comune certo può fare la sua, oltre a quello che si proponeva prima, perché tenere aperte delle biblioteche significa avere personale. Avere personale e quindi investire in questo senso. Ultimissima cosa, giustamente, l'accessibilità e la fruibilità di tutta una serie di servizi che non sono strettamente collegati solo alla didattica, ma i musei, i teatri, la possibilità di accedere alla cultura a 360 gradi, questo è un altro aspetto sul quale bisogna ragionare, ma soprattutto agire e investire, tanto più quando noi abbiamo, come dire, una rete di musei civici, biblioteche civiche, teatri anche, sui quali si può costruire una proposta, come dire, la più aderente alle necessità di chi vuole venire qua. Poi è chiaro che con una serie di azioni si può anche ridurre quel senso di insicurezza che magari qualcuno ha, anche se a mio avviso Genova non è una città così insicura, posso dire che in alcuni suoi angoli è una città degradata qua, questo certamente, quindi magari anche una città sicuramente tenuta meglio in alcuni suoi angoli offre un'immagine diversa. Chiudo dicendo una cosa, che non c'è miglior promotore della nostra città e di quei servizi che offre, in particolare rivolto agli studenti, se non quella di una persona che ha avuto un'ottima esperienza diretta sul territorio. E quindi solo chi vive bene il territorio e come dire, gli viene offerta una proposta, come dire, di formazione universitaria alta di qualità, sicuramente sarà capace di farsi promotore senza che la città glielo chieda. Grazie.
Grazie consigliere Cabur. Ha chiesto di parlare il dottor Dasso e il dottor Aramini, in quanto a breve si dovrebbero assentare per impegni istituzionali. Dottor Dasso, prego.
Abbiamo un impegno con il rettore alle 4:30. Una domanda. Va bene, ragazzi. Cioè.
Allora,
domande se telegrafiche. Okay.
D'accordo.
Allora, io volevo rispondere un attimo a quello che già è emerso.
Scusi, dottore, allora c'è il consigliere Bevilacqua, sì, se mi fate la domanda telegrafica così almeno, ecco, prego.
Sì, grazie Presidente, faccio la domanda telegrafica adesso, poi ovviamente le chiedo dopo che ha risposto, prenotazione, di riprendere. La domanda che volevo fare è per quanto riguarda le strutture di Aliseo. Se una persona, uno studente, internazionale piuttosto che uno studente fuori sede italiano hanno diritto all'alloggio. La struttura è concessa per quanto tempo? Perciò è concessa sino all'estate, all'estate deve ridare le chiavi, perché da lì si aprono diversi capitoli anche nella discussione della seduta di adesso della Commissione, anche in relazione all'assegnazione dell'alloggio, se avete in previsione, visto che qui si parla di uno sviluppo di città anche per quanto riguarda le immatricolazioni, se avete in previsione un'assegnazione differente rispetto a quello che è sempre stato anche in relazione con l'università, e parlo soprattutto per quanto riguarda gli studenti internazionali che hanno una necessità differente, perché da paese a paese hanno una necessità di dover chiedere il visto e quindi i tempi dell'ambasciata in base al paese è completamente differente. Queste sono le due domande, quindi la tempistica e l'assegnazione.
Grazie consigliere. Consigliere Biscogliosi, Telegrafica.
Sì, grazie Presidente. Io volevo fare una domanda con specifico riferimento alle borse di studio, in particolare le borse di studio per gli studenti provenienti da extra Europa, diciamo, e in particolare ad esempio in questo momento gli studenti iraniani, che magari hanno difficoltà a sostenere gli esami per evidenti ragioni politiche contingenti, e quindi in questo caso rischierebbero di far venir meno i requisiti magari previsti per accedere alla borsa di studio. Cioè, immagino che le borse di studio richiedano di dover dare un numero di esami entro un certo tempo, eccetera, ma viste appunto le condizioni in cui versano le famiglie che magari sono là in Iran e loro sono qua a studiare, volevo sapere se avete già affrontato questi aspetti e nel caso se vi siete appunto eventualmente posti questa problematica. Grazie.
Sì, se ci sono delle domande per Eliseo, consigliere D'Angelo, vado avanti. Consigliere Pilloni, cioè, no, non c'è. Falcone, prego.
Grazie, era giusto per capire l'organizzazione e la funzione di Aliseo, perché essendo neoconsigliere, quindi volevo, la mia domanda era questa, telegrafica. Aliseo ha anche capacità propulsiva con presentazione di progetti mirati in funzione del fabbisogno che le diverse sinergie tra istituzioni evidenziano, oppure solo parte, tra virgolette, passiva, nel senso che gestisce solo eventuali fondi nella propria materia?
Sì, consigliere Patrone, il telegrafico per Aliseo, una qualche domanda perché si devono assentare. Ah, ok, interviene dopo, va bene. E consigliere D'Angelo, consigliere Pilloni, dopo. Prego, dottor Dasso, prego.
Allora, nel mese di giugno normalmente, luglio esce il bando per le borse di studio universitarie. Chiaramente si porta dietro il discorso dell'alloggio, il discorso della mensa e via di seguito, perché chiaramente se sono fuori sede fanno domanda anche abbinata all'alloggio. I mezzi di comunicazione sono il nostro sito e tutti i social, perché noi siamo presenti su Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, tutto ciò che nasce noi ci stiamo dentro. Quindi con i ragazzi, con gli studenti universitari abbiamo una comunicazione immediata. E per quanto riguarda gli studenti presenti negli organismi di Aliseo, noi abbiamo la consulta del diritto allo studio universitario, dove dentro ci sono due studenti, noi ne abbiamo uno studente, in rappresentanza degli studenti, che viene eletto quando ci sono le elezioni nell'università, del CDA, del Senato accademico, fanno anche l'elezione della consulta, quindi della rappresentanza dello studente. E poi stiamo istituendo le commissioni mensa, e quindi anche in commissioni mensa ci sono gli studenti universitari. Poi, per quanto riguarda i requisiti, sono sia di merito che di reddito. E per il matricole sono solo di reddito, perché chiaramente queste caratteristiche vengono decise a livello ministeriale, non è la singola regione che decide il livello, ossia il livello di reddito ISEE viene dato dal ministro con un decreto, chiaramente da un livello massimo, poi la regione può stare al di sotto di questo livello o pareggiare questo livello. Attualmente i livelli sono 24.335 euro l'ISEE e l'ISPEU 52.902, quindi sono stati alzati. Per quanto riguarda invece i requisiti di laurea, i requisiti di merito, ogni anno si porta dietro dei crediti. Sono crediti, quindi il primo anno sono 20, il secondo anno 25, quindi uno se raggiunge il primo anno i 20 crediti, c'ha anche quelli del secondo anno. Sì. Per quanto riguarda i dottorati possono frequentare chiaramente le nostre sedi, i nostri alloggi, i nostri servizi, non c'è nessun problema. Gli unici che sono fuori sono gli specializzandi di medicina, perché chiaramente sono fuori, diciamo, dal discorso universitario, per quanto ci riguarda. Chi fa medicina è dentro, ma gli specializzandi che sono sotto contratto con gli ospedali, chiaramente non possono usufruire della borsa, non possono usufruire dei nostri tempi. Poi, scusate, ma io devo guardare, poi cos'è? La tempistica, beh, esce il bando, i ragazzi entrano a settembre e fino a luglio hanno la garanzia del posto letto. Nel momento che noi teniamo aperta una o due residenze, a seconda delle esigenze, chiaramente, per gli studenti che non possono lasciare il paese, chiaramente, per quelli che devono avere, diciamo, dei tirocini, per quelli che devono laurearsi e quindi hanno, chiaramente queste dichiarazioni vanno condivise con l'università. Non è che ci basta la dichiarazione dello studente, se sono questioni a livello di studio. Sono questioni a livello di paese invece, cioè che non possono andare all'estero, ritornare nei loro paesi, viene considerato, come stavo dicendo.
L'aggestivo,
lei dice, giusto? L'aggestivo noi teniamo aperta una o due residenze, dipende nel mese di agosto, dipende chiaramente dal numero, perché le altre poi diamo una rinfrescata, si fanno le pulizie generali proprio, no? Quindi non è che possiamo tenere aperto sempre anche in agosto, però c'è la possibilità di fermarsi anche in agosto. Chiaro che c'è un problema di trasferimento degli studenti, perché uno aveva una residenza e viene trasferito in un'altra, deve trasferirsi. Ma fanno così dappertutto, anche solo Genova. Purtroppo esiste questo. Poi, extra UE, quelli sugli extra UE, lei mi...
Prego. Pezzi. Prego, dottor Armini.
Ecco, allora, per quanto riguarda il problema dei visti, in genere ci adeguiamo a quello che fa l'università, nel senso se l'università permette una proroga praticamente dei termini di iscrizione perché appunto c'è un problema sui visti, noi adeguiamo le stesse scadenze anche per noi per l'erogazione della borsa. Quindi la borsa viene, lo studente può comunque presentare con la domanda di borsa e poi viene perfezionata, diciamo, l'idoneità alla borsa solo con l'iscrizione, quindi ci adeguiamo agli stessi tempi di università. Quest'anno mi sembra che abbiamo fatto una proroga a febbraio sui visti, se mi conferma il prorettore. E poi per quanto riguarda questo era poi, cosa c'era qua? Studente indipendente, non ricordo questa domanda. Mi hanno segnato questo, poi se noi possiamo avere una
anche proporre progetti. Sì, noi nazionalmente, per esempio sulla parte della 338, la residenzialità, possiamo essere attori in tal senso. Abbiamo presentato 3 progetti, come aveva detto prima il dottor Dasso, sulla residenzialità, 3 progetti di 166 posti letto, un progetto a Genova, uno a Savona e uno alla Spezia. Quindi sì, possiamo anche essere attori e proporre dei progetti.
Prego, prego, Tordas.
Parlava la consigliera, adesso mi ricordo. Lei parlava dello studente indipendente, del fatto dei 2 anni che non può dimostrare, l'ISEE. Cioè il discorso dei 2 anni di anzianità da soli, ecco, bisogna essere un nucleo familiare singolo. È vero, sì, ma sono situazioni purtroppo ministeriali, non siamo noi che ci inventiamo le situazioni. Però in caso di modifica sostanziale uno può presentare anche l'ISEE corrente, cioè che si riferisce all'anno precedente. Ecco. Cioè uno, è chiaro che i 2 anni, perché il problema nasce sempre dal furbo, no? Nel senso, cosa succedeva? Succedeva che uno si spostava in occasione della domanda e faceva la domanda come indipendente, e magari 6 mesi prima era ancora in famiglia, ma magari era ancora in famiglia e allora otteneva tutti, diciamo, i benefici di uno studente indipendente, tutto lì. Allora il Ministero cosa ha fatto? Ha messo 2 anni, perché si riferisce all'ISEE di 2 anni precedenti. Non qua. Nel caso di modifiche sostanziali, quello sì. Io vi ringrazio, mi dispiace, però sono le 4:30, correremo. Non so se siete soddisfatti delle risposte, ma noi siamo in via San Vincenzo, 4 interno 7, no, 7° piano comunque, siamo su ai piani alti, quindi chi vuole venirci a trovare possiamo, così vedete anche gli uffici. Grazie, arrivederci, buona serata.
Grazie dottor Dasso, dottor Ramini, che concediamo, e adesso procediamo con il consigliere Patrone, prego. Come?
Forse c'era il consigliere Bevilacqua.
Sì, stiamo riprendendo, sì. Ah, aspetta, scusate, do la parola al consigliere Bevilacqua che si era prenotato prima, sì. Prego.
Siamo a 2, eh? Siamo a 2. Allora, intanto ringrazio chi è intervenuto prima, anche per quanto riguarda le testimonianze vissute, piuttosto che per quanto concerne l'attività che direttamente ci collega all'argomento che stiamo discutendo. Intanto, per prima cosa, sono molto soddisfatto di come il Comune sta portando avanti determinate tematiche per il recupero di alloggi universitari, e è stato indicato prima l'edificio del Tabarca, a cui comunque io inserirei anche quello del Metellino, perché sono sicuramente due zone dove ci può essere una buona prospettiva per quanto riguarda la creazione di nuovi spazi per gli studenti che frequentano l'Ateneo Genovese. Sicuramente ci sono stati tanti interventi prima, ho preso un po' di appunti e cercherò di toccarne più possibile, perché l'argomento è molto complesso. Secondo me si deve partire innanzitutto da quello che vogliamo realizzare in città, perché sicuramente Genova Città Universitaria è un progetto ambizioso, però Genova Città Universitaria deve essere un progetto che veda quale tipo di città universitaria chiediamo. Quindi in un tavolo di confronto costante con l'Ateneo, che si è messo a disposizione e che sta portando avanti determinate politiche per far sì che Genova cresca sempre, noi dobbiamo come Comune essere pronti a capire il nostro contributo in quale direzione deve andare, perché Genova città universitaria è sicuramente un'immagine generale, però dobbiamo anche cercare di scorporare quale tipo di città universitaria vogliamo intraprendere da adesso. Quindi la città universitaria per gli studenti che di altre città che vedono in Genova una città con un'università che possa offrire dei corsi di prestigio? Vogliamo Genova una città universitaria per quegli studenti che fanno una mobilità, quindi una Barcellona, una Granada, una Bologna per rimanere in Italia, quindi una città, la città degli Erasmus? Vogliamo Genova per i corsi post laurea, dottorato di ricerca, che è sicuramente Genova una delle città migliori nel contesto nazionale con i corsi di dottorato di ricerca? Giustamente prima alcuni colleghi hanno posto il quesito degli studenti internazionali, da dove vengono, cosa ricercano di più come corsi di studio. Quindi Genova vogliamo che sia la città universitaria per i corsi di laurea magistrale in inglese, che prende tantissimo il contingente dei paesi asiatici? Vogliamo che Genova sia sui corsi di laurea triennale per i paesi, mi viene in mente tutta la fascia del Nord Africa che chiede prima di tutto i corsi di lingue piuttosto che i corsi di economia? Se noi non facciamo chiarezza e sviluppiamo in un progetto, in una programmazione, come Genova la vogliamo città universitaria, è un po' tutto confuso. Sicuramente dobbiamo partire da un punto. L'Università di Genova può permettersi tutto questo. Quindi l'Università di Genova può sicuramente crescere e rappresentare l'epicentro del Mediterraneo, come si è detto prima, per tutte queste possibilità di crescita di un'università. Però dovrà esserci sicuramente da parte del Comune un costante lavoro con l'università, che si dovrà impegnare al proprio interno per dare sempre di più la possibilità di crescita interna per quanto riguarda l'Ateneo, dei corsi, della comunicazione. Noi dobbiamo metterci il nostro creando dei contesti che non vedano soltanto gli spazi di nuove aule o nuove biblioteche, perché questo può essere, anzi dovrebbe essere, un progetto che vada a dare una rigenerazione completa di città. Faccio un esempio, abbiamo parlato prima di Via Porro, perché Via Porro potrebbe essere sicuramente l'emblema di quello che può fare Genova e può diventare Genova. Mettere una struttura per quanto riguarda i visiting professor è un'ottima cosa. La città dovrà però attorno a questo creare una rigenerazione di servizi, di spazi e anche di con una mobilità che può essere una mobilità sostenibile, quindi magari prevedere la possibilità attraverso delle operazioni di sharing per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi elettrici, per quanto riguarda anche strutture di mense, perché adesso purtroppo le persone che di Aliseo sono dovute andare via, però l'argomento riguardante Aliseo è un argomento che dovrebbe essere poi approfondito maggiormente per quanto concerne quello che Aliseo può fare in questo contesto, perché le strutture università e le strutture di Aliseo, i dormitori che noi abbiamo attualmente in città, sono insufficienti, questo lo vediamo, sono insufficienti perché altrimenti non avremo tantissime richieste da parte di studenti che vanno verso, si orientano nel cercare un alloggio privato che possa essere o più vicino all'università, anche perché poi dobbiamo parlare di questo, dobbiamo vedere adesso com'è l'università. Genova è una città come Genova, con le facoltà che non sono vicine tra di loro, perché abbiamo comunque sia medicina da una parte, economia dall'altra, abbiamo il polo per quanto riguarda Via Balbi, abbiamo scienze MFN, e ci vado a mettere anche l'IT dentro, perché non ce lo dobbiamo dimenticare l'IT, perché comunque è direttamente collegato con Genova per quanto riguarda i corsi di ingegneria. Quindi in un contesto così difficile, ovviamente lo sviluppo della città deve partire anche su uno sviluppo di collegamento tra le varie facoltà. Noi abbiamo questa nostra caratteristica, non è una sfortuna da una parte, è una bellissima cosa, dall'altra dà un pochettino di punti critici, anche perché noi dobbiamo rincorrere una situazione che abbiamo da sempre per quanto riguarda gli insediamenti universitari, scienze della formazione, per quanto riguarda centro città, però un pochettino più dislocato. Gli studenti vanno a ricercare gli alloggi piuttosto che le aule studio vicino alle proprie sedi. E lì dovremmo essere capaci noi a essere una fare cabina di regia insieme all'università per poter offrire una prospettiva di crescita che vada incontro a quello che chiedono gli studenti, che, ripeto, se noi parliamo di studenti non possiamo solo ed esclusivamente parlare di studenti così, in modo generale, ma dobbiamo entrare nel dettaglio e andare ad esaminare quello che gli studenti che arrivano, chi sono. Perciò, in tutto questo, la ricerca di nuovi spazi per nuove aule è sicuramente un tema che dobbiamo con forza portare avanti come università, come comune. L'università ovviamente dovrà indicare quelle che sono le criticità che sono riscontrate, anche l'associazione, perciò anche per quanto riguarda l'associazione degli studenti, non ci sono adesso i referenti vari dei gruppi Erasmus, però magari loro ricevono le indicazioni da parte degli Erasmus stessi che vanno a indicare la criticità che riscontrano nel momento in cui chiedono magari come Erasmus un alloggio ad Aliseo e Aliseo non dà l'alloggio in quanto Erasmus. Quindi dovremo un attimo parlare di questo. Le biblioteche, vero, è un discorso da affrontare sulle biblioteche. Sulle biblioteche bisogna affrontare un discorso per quanto riguarda le biblioteche cittadine. Faccio sempre l'esempio di Via Porro, no? Nel momento in cui andiamo a creare una rigenerazione per quanto riguarda Via Porro, abbiamo due passi a Cervetto a Rivarolo e poi magari a Cervetto a Rivarolo, che è una biblioteca gestita dal comune, si ritrova con degli orari limitati, perciò una persona che vuole andare per studiare, per documentarsi, per fare ricerche e tante altre attività connesse al suo percorso di studi, magari non può fare nei momenti in cui non è in classe, nei momenti in cui non frequenta lezione, non fa laboratorio. Quindi il discorso è sicuramente ampio. Dobbiamo partire da un punto fondamentale. Genova può permettersi uno sviluppo a 360 gradi. Lo sviluppo a 360 gradi se lo può permettere. È necessario che il Comune vada a individuare, e ringrazio i proponenti della commissione di oggi, vada a individuare quelle che sono le zone dove c'è maggiore necessità per quanto riguarda quel comparto di studenti, ricercatori, dottorandi, visiting professor, che vengono a Genova e che contribuiscono a rendere l'Università degli Studi di Genova una vera eccellenza nel panorama italiano, perché davvero non abbiamo nulla che invidiare con le altre università. Le altre università hanno soltanto ottenuto un nome, una cassa di risonanza prima, però non abbiamo nulla che invidiare. Quindi il percorso è sicuramente un percorso lungo, dove comunque come Comune di Genova abbiamo il dovere di essere a disposizione di quelle che sono le richieste che vengono dall'Ateneo Genovese, perché l'Ateneo Genovese su questo dovrà fare una programmazione, dovrà dare delle indicazioni di priorità e dovrà anche valutare su quale contesto bisogna partire, perché non si può partire a 360 gradi con l'idea Genova città universitaria. Bisogna analizzare i vari comparti universitari, i vari corsi di laurea, i vari studenti che vengono a Genova e da lì partire, perché altrimenti si crea soltanto confusione.
Grazie consigliere Bevilacqua. Consigliere Patrone, prego.
Grazie Presidente che non si è dimenticato di me. Nonostante la Commissione si stia fondamentalmente smobilitando, mi pare di capire anche alcuni consiglieri se ne sono andati, i rappresentanti dell'Aliseo, se ne sono andati. In rappresentanza, diciamo, oggi l'assessore Brusoni ci è stato comunicato che aveva un tema personale, quindi ci mancherebbe, però l'assessore competente non era qui a fare la relazione, l'ha fatta l'assessore Picciocchi, che è assessore al bilancio. Adesso non lo vedo più, vedo l'assessore Maresca e sono contento, perché è assessore anche al patrimonio, quindi farà, diciamo, darà le risposte alle domande suscitate dalla relazione di un altro assessore. E a rappresentare la parte giovanile non ho visto l'assessore alle politiche giovanili, ai temi che riguardano le giovani generazioni. Ho visto il sindaco dei giovani, che adesso non c'è più. Anche da questo punto di vista il modus operandi e il modo di procedere per favorire una discussione fattiva, efficace, che non rimuova i problemi ma che anzi li analizzi, come dire, mi lascia qualche dubbio, qualche perplessità, più d'una a dire il vero. Ma in ogni caso, in questo contesto ringrazio ovviamente gli auditi, i rappresentanti dell'università, dei municipi, i rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione e di Unigeco, perché poi le testimonianze tecniche sono sempre interessanti, utili a mappare la situazione e a comprenderla meglio. Però questo non è un parlatoio, questa è una commissione, quindi io cercherei di impostare la discussione, anche se ormai è tardi e un pezzo delle persone intervenute se ne sono andate, anche un pezzo dei proponenti, a dire il vero, di questa commissione se ne sono andati, io cercherei di d'ora innanzi avere una discussione che ci porti, usciti da questa stanza, a capire di cosa si è discusso, a capire qual è concretamente la direzione con la quale, mi sembra di capire essere questo il tema, l'amministrazione comunale coadiuva l'università nell'implementazione degli spazi per gli studenti. Questo era il tema, questo era il titolo, questo era l'oggetto della commissione, quindi cerco di riportare la questione a questo. Dal mio punto di vista, cerco di non farla troppo lunga, quando si parla degli spazi per gli studenti si legano due temi che in questa città sono molto forti: lo spazio in generale per i giovani e il tema del welfare studentesco. Va da sé che poi queste due questioni si mischiano e nel punto di intersezione arriviamo a parlare del tema oggi in oggetto, consapevoli che, come dicevo, non si possono eliminare quei temi e quei problemi che oggi in commissione dovremmo analizzare nel profondo, perché le commissioni non sono un tema di rassicurazione, no? Non facciamo le commissioni per vederci, parlare dei nostri punti di forza e poi uscire un po' rasserenati rispetto al futuro della nostra città. Facciamo le commissioni per un altro motivo, esattamente il contrario, cioè parlare nello specifico delle cose che non vanno, con l'ausilio di tecnici, capire come rimediare, se possibile avere un dibattito politico e poi in consiglio adottare le soluzioni migliori per raggiungere le soluzioni a queste questioni. E quindi abbiamo completamente rimosso il tema dell'emigrazione strutturale dei giovani da questa città. Parliamo di spazi per studenti, dell'implementazione degli spazi, non abbiamo parlato minimamente, non c'era neanche l'assessore come ho già detto, del tema dei giovani che se ne vanno da Genova. Anche perché c'è un tema molto interessante su questo, abbiamo già citato, poi sembra che io sia fissato con alcune questioni. C'è un tema di questione sociale sull'emigrazione dei giovani di Genova, l'abbiamo già detto tante volte, ma c'è anche un tema che attiene specificamente all'università, e cioè che c'è una grossa emigrazione dopo la triennale fondamentalmente. Cioè, la triennale si emigra meno, no? Anche l'esempio del consigliere Barbieri fa testo, ha fatto la triennale a Genova e poi è andato in bicocca a fare la magistrale. Questa è una tendenza strutturale sull'Università di Genova, questo è un tema. Io lo pongo e, come dire, avendo poi il professor Carmeli, che autorevolmente rappresenta l'università, è un tema che mi sento di porre per capire se si può in qualche modo anche affrontare in questa sede. Quindi c'è un tema che è stato completamente rimosso, l'emigrazione strutturale dei giovani, e vabbè. C'è un tema che è quello del welfare studentesco, abbiamo detto cultura, sport, accessibilità e trasporti. Da questo punto di vista io credo che dovremmo fare il massimo per raggiungere gli standard delle università che sono a noi vicine geograficamente, per l'incentivazione nei confronti degli studenti verso le attività culturali, per l'implementazione delle strutture sportive e lo sgravio dal punto di vista economico per gli studenti. Mi dispiace che in quest'aula si tende sempre a fare della propria esperienza un pezzo degli interventi. Lo faccio anch'io, ma molto rapidamente, essendo uno dei pochi studenti rimasti in quest'aula. Durante la mia esperienza in Erasmus in Germania non pagavo niente, non pagavo trasporti, non pagavo strutture sportive. Quello è un modello di città universitaria. Quello che a me sembra è che allo stato attuale Genova non è una città universitaria, ma questo non è colpa di chi gestisce adesso l'università o di chi gestisce adesso la città. La colpa di questa amministrazione comunale è non fare nulla per rendere Genova una città universitaria. Questa sì che è una colpa. E autoassolversi in questo modo, perché a me pare che se parliamo di spazi dei giovani, spazi per gli studenti universitari, dobbiamo anche dirci che tutte le grosse priorità, tutte le priorità che finiscono sui giornali di questa giunta, non hanno a cuore lo spazio pubblico e lo spazio dedicato ai giovani. Al contrario. Cioè, se penso alle grosse priorità di questa amministrazione, credo che non siano proprio compatibili con l'idea di una città universitaria in futuro. Ne abbiamo parlato anche in questo consiglio, penso alle operazioni di speculazione edilizia, alle operazioni di speculazione che portano supermercati. Se penso alla Fiera del Mare, nell'ambito del Waterfront, penso a quello che era il progetto iniziale e penso a quello che è adesso. Cioè, il progetto iniziale era sport, il più grande polo sportivo indoor del nord-ovest, e residenze per studenti. Adesso il progetto è centro commerciale e residenze di lusso, attici per milionari. Ecco, poi le grandi scelte che fa un'amministrazione per una città grande come Genova determinano la sua visione dell'università, determinano la visione che ha dello studente universitario, di quello che nasce a Genova, studia a Genova alle superiori e poi si ferma qua a formarsi per lavorare, ma anche di quello che in teoria dovrebbe venire a Genova perché è stimolato da un'offerta formativa interessante, almeno dal punto di vista settoriale. Quindi o abbiamo grosse priorità di questa amministrazione che non sono utili alla creazione di una città universitaria, oppure abbiamo dei provvedimenti che magari non sono sbagliati, ma sono spot. L'ha detto il consigliere d'amministrazione Bertani e io mi ritrovo totalmente nelle sue parole. Il tema dell'agevolazione soltanto per le matricole, dal punto di vista dei trasporti, è una cosa giusta, ma è insufficiente. Perché, e lo dico non tanto versante universitario, ma versante amministrazione comunale che è ciò di competenza dei commissari, dei consiglieri, è insufficiente perché manca una visione complessiva di welfare universitario, di welfare studentesco e anche una visione complessiva di agevolazioni per gli studenti. Io avevo presentato un ordine del giorno a linee programmatiche del sindaco che diceva proprio questo ed era stato accolto dal sindaco. Diceva: sindaco, per gentilezza, lei e la sua giunta impegnatevi a dialogare con l'università, con AMT, con Trenitalia per costruire una rete di agevolazioni che tenga insieme una serie di storture che allo stato attuale esistono, ad esempio sul tema di chi vive in provincia, in città metropolitana, che ha citato prima anche Antonio Bertani. Quindi io, per andare sul fattivo, sul concreto, chiedo qualche chiarimento in più sul tema dell'albergo dei poveri, che mi sta particolarmente a cuore come studente di giurisprudenza e di scienze sociali, e penso che sia un tema strategico per tutta la città. Ho capito che ci deve essere un investimento, ma non ho capito di preciso, e me ne scuso, faccio ammenda, che tipo di investimento è, qual è il cronoprogramma, cosa ci si vuole realizzare, quali sono i costi. Poi mi associo alle richieste sulle piccole cose, che però tanto piccole non sono, quindi sugli orari delle biblioteche, l'implementazione di quegli strumenti. Vorrei capire poi cos'è questa fabbrica delle idee, perché io già sono molto dubbioso di indole e me ne scuso, rischio di passare per gufo quando mi si dice che c'è un progetto e che poi parleremo di come realizzarlo, ma addirittura ho sentito dire dall'assessore Picciocchi che sulla fabbrica delle idee si sta pensando a un progetto, che è una fase ancora antecedente rispetto a quella del progetto stesso, e questa cosa mi desta qualche preoccupazione. Quindi anche da questo punto di vista vorrei capire concretamente sulla fabbrica delle idee a che punto siamo, di cosa si tratta. Ultima questione: durante la sessione di bilancio, avendo anch'io a cuore il tema sollevato in primis dal Centro Studi Genova Chiosa, ho diciamo, il gruppo del Partito Democratico ha proposto un ordine del giorno a mia prima firma durante le sedute di bilancio, che è stato approvato all'unanimità, che impegna il sindaco e la giunta a valutare l'acquisizione di fabbricati sfitti nel centro storico al fine di attuare un piano di locazioni agevolate al canone minimo previsto dalla legge per gli studenti universitari e per i lavoratori under 35. L'altro pezzo di impegnativa era di riferire in un'apposita commissione entro il 30 giugno. Mi rendo conto di anticipare un pochino la richiesta, ma quello che chiedo in questo caso all'assessore Maresca è se è già stato intrapreso qualcosa in questo senso, e colgo anche l'occasione, avendo la rappresentanza massima dell'università, per capire se c'è già un dialogo che è intercorso fra le due istituzioni e dove stiamo andando da questo punto di vista. Poi ovviamente sarà mia premura risollecitare attraverso gli organi competenti la commissione ad hoc. Grazie.
Grazie consigliere Patrone. Consigliera Biscogliosi, si era prenotata prima. Ah, ok. Consigliere D'Angelo, allora.
Sì, grazie Presidente, ma il collega Patrone ha anticipato alcune delle cose che avrei voluto dire, anche se mi preme segnalare una nota di metodo su come andavano ad affrontare queste commissioni, perché la commissione odierna doveva quantomeno discutere dell'implementazione di nuovi spazi per l'università e per gli studenti. Ora, senza in qualche maniera ergersi a, diciamo così, a maestro di vita, ecco, però onestamente io penso che bisogna dirsi anche un po' quando le cose non vanno, il perché non vanno, perché fare una commissione del genere è far perdere del tempo agli auditi, farli venire qui ad ascoltare un parlatoio senza senso e prendere per i fondelli i commissari che siedono in quest'aula. Perché se inizia una commissione con l'assessore al bilancio, nonché vice sindaco di Genova, che illustra in maniera molto vaga quelle che in qualche maniera sono le linee di pensiero di questa amministrazione, dopodiché penso che se parliamo di spazi per quanto riguarda l'Università di Genova nel Consiglio Comunale di Genova, stiamo discutendo, presumo, del come questo comune, come questa amministrazione può mettere a sistema quelle che sono le linee guida della propria azione sui grandi ambiti che riguardano, diciamo così, le linee di impatto, quindi dall'urbanistica, il demanio e quelle che sono le politiche per i giovani, e diciamo così, dando per acquisito l'impossibilità dell'assessore Brusoni di essere presente. Ora, o qua c'è una delega al sindaco dei giovani nella rappresentanza della giunta, e su questo vorrei che venisse chiarita la funzione del sindaco dei giovani, senza la togliere a un ragazzo che sicuramente ha grandi competenze, ma io ho difficoltà a partecipare a una commissione nella quale non capisco qual è il mio interlocutore. Perché c'è stata una delega al sindaco dei giovani per rappresentare la giunta nelle sue competenze massime, ed essere chiaro, se invece non è stato delegato, vuol dire che la giunta ci ha preso per i fondelli oggi. Perché affrontare una discussione senza chi si occupa delle materie guida di questa materia, io penso che sia un problema, lo dico a lei Presidente perché so la fatica che fa nel mettere insieme gli assessori, lo dico ai proponenti che penso che nella loro volontà volessero in qualche maniera attivare una discussione qualificata in quest'aula, oggi ognuno di noi parla di quello che vuole e quindi legittimamente anche io ritengo di voler parlare di quello che voglio, con la certezza che uscirò da quest'aula senza che in alcuna maniera quello che avremo discusso porterà a una conseguenza reale e qualche processo che si metterà in moto all'interno del Consiglio Comunale di Genova, perché in qualche modo, non so a chi mi devo rivolgere, perché il Presidente parla, l'assessore parla, in aula si parla, e allora è un po' una gita, facciamo la gita fuori porta, la facciamo a Palazzo Tursi. Però io vorrei capire esattamente, quando si parla di implementazione degli spazi, quali sono gli spazi che il Comune di Genova intende mettere a sistema con l'Università di Genova per mettere a disposizione degli studenti di questa città. Ora, io sono rimasto stupito nell'introduzione da parte del vice sindaco, e quindi mi rivolgo ora all'assessore Maresca, perché il dato essenziale forse che noi avremmo dovuto evidenziare all'inizio di questa sessione era quello che riguarda la fuga dei giovani da questa città.
perché il consigliere Pasi e il consigliere Barbieri in qualche maniera hanno evidenziato un tema importante, il fatto che noi abbiamo una dispersione, una fuga di persone che maturano una competenza, diciamo così, un primo step sulla laurea triennale e poi si rivolgono altrove, con una difficoltà ancora maggiore per la città di Genova, che chi fugge dopo la triennale va a prendere la specialistica fuori da questa città ci rimane. Ora, il tema quindi è duplice quando andiamo a affrontare questo tema. Il primo è il rapporto tra l'università, quindi la qualità anche delle strutture in termini di avvicinamento di nuovi giovani e la loro stabilizzazione in questa città, che riguarda le strutture e l'offerta che questa città riesce a dare. Perché se noi non mettiamo insieme questi due elementi all'interno della giunta, qui rappresentata adesso dall'assessore Maresca, che ringrazio, ma che avrei voluto in qualche maniera vedere un po' più rappresentata, visto l'importanza dell'argomento, diciamo, se non mettiamo insieme queste cose come prima analisi, rischiamo di fare una discussione vuota. Io ringrazio i colleghi che hanno portato esperienze di vita, personali, osservazioni, però poi in qualche maniera io penso che la giunta non sia vincolata alla discussione che stiamo facendo, perché abbiamo difficoltà a far emergere delle linee di indirizzo. Allora, se il tema riguarda gli spazi, c'è un primo elemento che ho sollevato dai rappresentanti degli studenti, il fatto che l'accessibilità degli spazi per studiare in questa città è sempre più difficile. Ci sono soggetti privati che sopperiscono alla mancanza dell'esercizio pubblico di questa funzione. È così. Abbiamo un'esperienza meravigliosa in questa città, finalizzata al profitto, è legittimo perché i privati è giusto che finalizzino la loro attività nel fare quello, però c'è da chiedersi perché non ci arriva il pubblico in quella veste, in quel ruolo. Primo elemento. Secondo, può esserci un tema di spazi. Mancano spazi, diciamo così, accessibili, fruibili per una duplice veste, quello del studiare, quindi l'atto pratico, quello del vivere in questa città, perché il tema sollevato nell'accoglienza di studenti che in molti casi vengono da fuori Genova o anche spesso e volentieri da fuori Italia, non può diventare un elemento quasi invalidante per chi invece, diciamo così, viene intenzionato ad avvicinarsi a questa città provenendo dal territorio italiano. Cioè, il valore aggiunto sono gli studenti che vengono dall'estero, ma anche gli studenti che vengono da fuori Genova devono essere parimenti, diciamo così, un valore aggiunto. Allora, come andiamo ad agevolare questa attività da parte dell'università? La percezione è che l'Università di Genova negli ultimi tempi abbia una forte propensione nel ricercare di avvicinare più studenti possibili alla città di Genova, e questo penso sia un valore aggiunto per tutta la città. Il comune, cioè l'istituzione, la civica amministrazione, come intende aiutare l'università nel fare questo mestiere? Quindi da questo punto di vista, il capire dove stiamo andando, quali sono gli spazi che noi intendiamo in qualche maniera valorizzare, è importante, perché non riusciamo a capire in qualche maniera, almeno personalmente non riesco a capire, spesso e volentieri, in questa lavatrice di idee che ci sono da parte dell'amministrazione, quali sono la parte realistica e quale invece in qualche maniera è il prendere tempo. Perché se noi facciamo il waterfront di Renzo Piano, in cui ci deve essere lo studentato più bello del mondo, che avvicinerà studenti di tutto il mondo, perché ci viene detto che noi attiriamo tanti studenti dall'estero, ma spesso e volentieri da paesi meno sviluppati, che quindi utilizzano Genova come rampa di lancio per andare altrove, e allora costruiamo lo studentato che farà sognare gli studenti del nord Europa, io sono contento, ma se poi scompare perché dobbiamo fare abitazioni di lusso anche lì dentro, io mi chiedo, ma allora, quando abbiamo rimosso quel pezzo di programmazione, dove l'abbiamo reinserito quel pezzo di programmazione? Ora mi viene detto in Darsena. Bellissimo, lo ha detto prima l'assessore Picciocchi, ha spiegato che ci potrebbe essere la Darsena, che è la stessa Darsena dove facciamo, se non sbaglio, la Casa delle Culture Mediterranee, perché sul secolo ho letto che faremo anche quello. Facciamoci tutto nella Darsena, a me va bene. Però vorrei capire esattamente qual è la programmazione che noi stiamo portando avanti. E non come mosaico da leggere a pezzi, un po' sul giornale, un po' dall'assessore malcapitato Maresca, che spesso e volentieri viene qua a farsi processare da tutti noi, e quant'altro. Allora, qual è, diciamo così, l'attività, qual è l'obiettivo che sta dando il Comune di Genova con l'università? Poi, vabbè, l'ultimo elemento, manca un minuto e 55, era il tema del come saper conciliare una rappresentanza e una partecipazione attiva degli studenti nei processi decisionali del Comune di Genova, perché
penso che la democratizzazione dei processi anche decisionali sia un elemento rafforzante dell'amministrazione pubblica. Pertanto so che qua piace, diciamo, andare di nomine anche rispetto ai giovani, ma i giovani hanno gli organismi che eleggono, cerchiamo di far partecipare quello e non quelli che hanno la spada sulla spalla e indicati per fare dell'altro, anche perché, lo dice sempre la collega Lodi, mi spiace sottolinearlo, anche perché si tratta poi di dover parlare di soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, ma alcuni regolamenti andrebbero letti. Sulle consulte c'è scritto sostanzialmente che chi ricopre una funzione politica decade, e mi preme sottolineare che il sindaco dei giovani, per come viene interpretato come ruolo, ha una funzione politica. Allora, o cambiamo il regolamento, oppure diamoci delle regole, perché stiamo arrivando veramente a un livello grottesco.
Allora, se l'ha prenotato consigliere Falcone, mozione d'ordine, prego consigliere Pasi.
Sì, grazie Presidente. Io volevo solo citare l'articolo 38,5 che dice che le commissioni, e leggo testualmente, possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti pubblici, di amministratori, di dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti del comune e di organismi pubblici e privati, anche mediante collegamenti in videoconferenza, dove per comprovata necessità non possano partecipare in presenza. Questo per dire che, secondo me, la commissione di oggi è importante per acquisire dati, per fare un lavoro, anche perché io credo che per svolgere un corretto lavoro a livello consiliare si debbano prima acquisire opinioni di coloro che hanno la facoltà poi di poter rispondere, in questo caso di tutti i soggetti universitari invitati, quindi grazie anche a lei Presidente, ma soprattutto che questo nostro lavoro è un preambolo a quello che poi deve essere il proseguio di un percorso che credo si debba iniziare prima che come giunta, come consiglio comunale, visto che noi abbiamo un ruolo istituzionale che ricopriamo in quanto consiglieri, in quanto consiglio, per portare poi delle impegnative della giunta. Quindi ringrazio l'assessore Picciocchi di prima che ha dato una linea generica, ma secondo me oggi è un lavoro prettamente dei consiglieri comunali come espressione delle commissioni. Grazie.
Grazie consigliere Pasi. Consigliere Falcone.
Grazie Presidente. Io mi rifaccio all'oggetto della convocazione odierna, dove vi era scritto implementazione degli spazi universitari. Ora, ritengo che ricondurre il tema di oggi solamente a una questione logistica, strutturale, credo che sia abbastanza limitativo, perché per me l'implementazione dello spazio universitario vorrei che fosse diciamo, inteso anche come opportunità, come eccellenza, perché Genova, sempre secondo me, dovrebbe tendere ad attrarre oltre che per la logistica, come dire, abbiamo scoperto, io sono neoconsigliere, quindi tante situazioni le apprendo e le apprenderò in questa consigliatura, che quindi ci sono problemi logistici, e quindi ritorno a dire che dovrebbe tendere ad attrarre studenti e personale, soprattutto, anche e soprattutto per l'eccellenza. Ecco, Genova da un punto di vista, diciamo, degli spazi universitari, quindi delle possibilità che riserva ai propri studenti, dovrebbe come dire, tendere a tirare, quindi dare inizio a specializzazioni che altrove non si riescono a fare. Io, così come è stato detto, porto un'esperienza non personale ma familiare. Quindi permettetemi questo mio piccolo vanto dei risultati, diciamo, di mia figlia, che grazie all'apertura del primo corso di laurea interamente in lingua inglese per la laurea magistrale, e chiedo scusa per il mio inglese, in Medical Pharmaceutical Biotechnology, che ha completato, diciamo, il suo primo corso nel luglio 2019, 29 luglio 2019, per i meriti e quindi per il riconoscimento, al di là della votazione, quindi 110 con lode, dignità di stampa e medaglia al merito scolastico, però questa opportunità che mia figlia ha avuto grazie al corso intravisto e quindi intrapreso dall'Università di Genova, ha fatto sì che il 30 luglio ricevessimo una chiamata dall'Istituto Max Planck, Istituto di Ricerca Molecolare Mondiale, in funzione al percorso di studi FA. Quindi, come dire, questa opportunità ha fatto sì che all'interno della sua struttura ha utilizzato, ha fatto sì che come spazio potesse avere la possibilità di riconoscenza del percorso e quindi del merito scolastico, perché voglio dire, quel corso era il primo anno che veniva istituito. Quindi questa è un'opportunità non solo per lo studente, ma anche un riconoscimento indiretto per quanto riguarda il valore dell'ente formativo, cioè l'Università di Genova. È chiaro che, tornando a un discorso di logistica, ci sono degli oggettivi problemi e problematiche. Sicuramente sono ovviamente d'accordo che l'esenzione per il primo anno non basta, dovrebbe essere estesa anche per gli altri anni, anche in funzione del famoso progetto dove il trasporto pubblico da qui a un tot di anni sarà gratuito per tutti, quindi si potrebbe, come dire, incentivare questa sperimentazione in capo agli studenti. Per quanto riguarda il discorso, adesso scendo un po' nei particolari, delle mense, sono mense scolastiche, credo che siano ideate, costruite, gestite e organizzate secondo alcune tabelle da un punto di vista nutrizionale previste per legge. Ora è chiaro che io vado in una mensa, io sono un militare, quindi giro l'Italia, vado nelle mense militari, trovo effettivamente quello che il punto può offrire. Molte volte ci sono pietanze che non mi vedono favorevole né per gusto né per eventuale patologia o comunque problematiche, per cui dirigo la mia occasione e la mia necessità in altri posti. E sono d'accordo che il problema della guardia medica sia un problema, ma credo che, essendo competenza della regione Liguria, ci possa essere un accordo fra ASL e comunque università e garantire allo studente quell'assistenza che mi sembra doverosa, perché io ricordo sempre nel periodo che mia figlia ha fatto diciamo, a Berlino il suo periodo post-formativo, e lì c'era la sanità, quindi se col codice fiscale sostanzialmente italiano aveva diritto a tutta la sanità in generale. Per cui ritengo e volevo un attimino ritornare sul discorso che l'implementazione degli spazi universitari non la voglio intendere come struttura, perché secondo me ha più senso offrire un percorso formativo diverso laddove non si riesce a trovare da nessuna parte, affinché i giovani e quindi professioni anche offerte in linea con il mercato, perché bisogna anche traguardare, porto l'esperienza del figlio del mio collega, è dovuto andare a Milano in quanto c'era un corso che praticamente offriva la formazione a una specie di stilista, adesso il termine inglese io non me lo ricordo, però non c'era su Genova e quindi si è dovuto spostare. Per cui l'impegno che io chiedo comunque all'università, e quindi al comune anche per supportarlo, è quello di un piano di formazione intenso, diverso e più meritevole di scelta, in questo senso. Grazie.
Grazie consigliere Falcone. Prego consigliere Villa, se l'ha prenotato. Ah, prego signor Lingua. Prego.
Grazie Presidente, saluto tutti i presenti e ringrazio Genova Civica per avermi accreditato come esperto politico per i lavori odierni. Oggi riguardo l'argomento della Commissione Implementazione Nuovi Spazi, vorrei portare alla vostra attenzione un tema che da studente di Unige, oltre a starmi a cuore, ritengo sia rilevante. Riguarda ovviamente le aule studio dell'Ateneo, l'abbiamo ribadito oggi. La situazione, secondo il mio punto di vista, non è negativa, però allo stesso tempo si potrebbe offrire un servizio migliore per quanto riguarda le fasce orarie, serale e del fine settimana, che come abbiamo constatato purtroppo gli studenti genovesi riscontrano difficoltà a trovarne, perché non ce ne sono praticamente, a parte servizi privati. Praticamente le biblioteche dell'università che offrono il servizio chiudono al massimo alle ore 19, ad eccezione del polo bibliotecario di giurisprudenza, che rimane aperto su prenotazione fino alle ore 22 dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle ore 17. e ha comunque una capienza molto limitata di 30 posti. Poi purtroppo per le nostre biblioteche universitarie non ci sono altre soluzioni. E voglio sottolineare, l'ha detto prima mi sembra il commissario di Alisea, una realtà positiva secondo me, che dimostra come la collaborazione, con la collaborazione si può arrivare a trovare soluzioni vincenti. Nelle aule studio Aliseo di Asiago e Gastaldi, le domeniche e i giorni festivi, è possibile tenerle aperte fino alle ore 22, 7 giorni su 7, grazie a un contributo economico dell'universato dall'università annualmente ad Aliseo. La mia proposta infatti sarebbe quella di trovare spazi comunali non utilizzati, adibirli ad aule studio con apertura 7 giorni su 7 fino ad orari serali prolungati, perché attualmente l'orario di chiusura più lungo è quello delle 22, come succede in altre realtà universitarie italiane, e il servizio sarebbe possibile sfruttarlo tra sinergia tra comune e università. E mentre stavamo sviluppando questa discussione avevo pensato perché non agli spazi confiscati alle mafie, per esempio, per poter iniziare con uno spazio a disponibilità del comune. Per quanto riguarda l'argomento dell'implementazione degli spazi delle aule didattiche dove si svolgono le lezioni universitarie, personalmente lo ritengo un argomento più delicato. In molti dipartimenti gli spazi sono al limite e per il futuro fortunatamente si prevede che le immatricolazioni saranno in crescita e con ogni probabilità si riscontreranno delle difficoltà. Per esempio al Dipartimento di Economia ci sono già dei flussi di studenti di lettere e matematica, con qualche corso in aggiunta non si riuscirebbe a gestire più gli spazi delle aule che sono già al limite. In prospettiva di medio-lungo termine non si saprebbe come fare, infatti sempre ad Economia al piano terra c'è un magazzino che è stato adibito per poter fare un'aula didattica in più di una settantina di posti. L'università, sono al corrente che si è già messa in moto su interventi di beni propri e terzi nell'ambito della immobilizzazione materiale ed immateriale per riqualificare il fabbricato ex Aiva e l'albergo dei poveri per adibirlo a nuovi spazi. Però a differenza del tema delle aule studio, dove la mia proposta sarebbe un servizio che andrebbe a implementare quello già esistente, qui si tratterebbe di pensare fin da subito con innovazione, vorrei sottolineare, a quella che sarà l'Università di Genova dei prossimi 20-30 anni, per non farci trovare impreparati agli occhi di quelli che potrebbero essere i nostri futuri studenti. Poi vorrei aggiungere che ho avuto la fortuna di poter visitare e fare un sopralluogo all'albergo dei poveri, e mi riferisco in questo caso al prorettore, a Carmeli, e secondo me la vera scommessa per trovare nuovi spazi è l'albergo dei poveri, perché c'è tutta una parte dietro a quella già ristrutturata che è immensa, e nell'immediato purtroppo si può concretamente trovare qualche aula studio, però l'albergo dei poveri può dare posto alle attività sportive, alle mense. Poi ho anche sentito qualche discorso sulle mense, il problema è che non ci sono gli spazi e poi bisogna cambiare le concessioni, perché Unige ce l'ha già un modello vincente, è la mensa di Savona. Io ci sono già stato, mi sono occupato di rappresentanza studentesca, sono uno studente di scienze internazionali diplomatiche e alla mensa di Savona si mangia bene, c'è varietà di cibo, a proposito anche del discorso che faceva il ragazzo di Unigeco. Si può pagare con qualsiasi metodo di pagamento, che nelle mense di Aliseo non è possibile, vorrei ribadirlo. Secondo me, più che Erzelli, che tutti hanno grandi aspettative, ma secondo me lì molti spazi sono già adibiti, la vera scommessa sarebbe puntare sull'albergo dei poveri. Grazie per l'attenzione.
Grazie, signor Lingua. Consigliere Villa, prego.
Grazie, spero di non annoiarvi ulteriormente, ma anche nel confronto davvero degli auditi, ho ritenuto davvero interessante. Provo anch'io a dare qualche idea, in modo e maniera che poi, come diceva il consigliere Pasi, che non vedo sia occasione questa, eccoti qua, la prima di una serie di queste commissioni, e auspico davvero in maniera un po' costruttiva che già dal mese prossimo si riesca a così a fissare una data e dove già queste prime idee, ne sono uscite davvero tanti, possano essere concretizzate. Avrei voluto anch'io che fossero presenti più assessori, perché è chiaro che è una materia che non riguarda soltanto, diciamo, l'assessorato alla scuola, ma al patrimonio e alle competenze appunto dell'assessore Ciocchi, e in questo caso ringrazio l'assessore Maresca che è ancora qui presente tra noi, perché tra le cose che sono di competenza di queste commissioni, ha letto lei nell'articolo appunto 38, c'è anche quella propositiva, poi quella a costruire delle delibere, cosa che non abbiamo mai fatto fino ad oggi, per poi presentarle alla Giunta, che le possa rendere tra le altre esecutive, noi le votiamo e le appunto trasformiamo in qualcosa di concreto. Ho ascoltato molto volentieri sia il rappresentante il rettore dell'università di Aliseo e i rappresentanti appunto degli studenti. Non è stato toccato un tema a me molto caro, che è una di quelle opportunità che si devono dare agli studenti per poter rimanere nella nostra città, ed è la parte legata all'attività sportiva. O meglio, io credo che l'attività sportiva sia una di quelle cose che, insieme ad altre, possono essere offerte agli studenti che vengono a Genova per poterli, dopo gli orari di lavoro, dopo gli orari di studio, come diceva appunto i rappresentanti degli studenti, appunto creare quelle condizioni per farlo diventare interessante e farli venire a Genova a studiare. Ho proposto ormai da lunghi anni la possibilità di poter riaprire le palestre, gli impianti sportivi che sono all'interno delle scuole primarie e secondarie, quindi di competenza di questo comune per quello che riguarda le primarie, ma altrettanto le secondarie che sono di competenza della città metropolitana, perché queste palestre possono essere utilizzate chiaramente con dei canoni agevolati, con dei costi bassi, in modo e maniera che anche gli studenti possano, anziché rivolgersi alle solite palestre, alle solite associazioni private o non private, o comunque di fatto private, che offrono chiaramente abbonamenti e altre cose, poter utilizzare gli stessi impianti. Da un mio modesto censimento mi risulta che il 90% delle palestre pubbliche in siti chiaramente scolastici sono chiuse dalle 17 in poi. Pochi e rari casi sono quelle di quelle scuole che danno alle associazioni, in uno scopo di lucro, l'utilizzo appunto di queste scuole e di queste palestre stesse. Ci sono diversi problemi che queste appunto aperture non hanno consentito, problemi di tipo burocratico, problemi di responsabilità dei dirigenti scolastici. Ecco, io credo che questo sarebbe un altro di quei temi da mettere, lo sottopongo a voi, perché si possa magari in una prossima occasione di seduta consigliare, di commissione consigliare, magari riaffermare alcuni temi. Mi sembra abbastanza impossibile sapere che ci sono delle palestre e che rimangono chiuse. Quando c'è una fame di sport, di tutti gli sport, i cosiddetti minori, che a me piacciono tanto, che non sono il calcio, ma che, voglio dire, sono tanto, secondo me, fatti dai ragazzi che anche frequentano le nostre università. E questa è una cosa che pongo all'attenzione, chiedo anche a voi se ritenete o meno che questa possa fare parte di quelle offerte agli universitari che possano completare, integrare quelle attività che già mancavano e che dicevano gli stessi rappresentanti degli universitari. Altrettanto io credo che siamo qui per comprendere, non magari da questa prima seduta, ma altrettanto quali sono gli immobili che il Comune metterà a disposizione, voglio dire, di questa università, per poter giustamente confrontarsi anche con Aliseo, che si occupa appunto di queste cose. Un'altra di quelle proposte che io ho fatto è che il Comune acquisisse il palazzo del Provveditorato in via Sarotti, un palazzo, un edificio ormai chiuso credo da quasi 10 anni oramai, se non sono 10, sono pochi meno, un palazzo che è di proprietà di FILS, società finanziaria della Regione Liguria, ahimè purtroppo sotto gli occhi di tutti clamorosamente chiuso, ormai ripeto lunghi anni, e questo Comune non ha ritenuto di accogliere l'osservazione che avevo fatto io di ritrovare le risorse durante la discussione sul bilancio, anche dell'ultimo bilancio. Credo che tra l'altro il prezzo oramai sia interessante, perché la FILS lo offre a mercato a dei prezzi veramente interessanti, spero che non avvengano poi quelle strane occasioni che avvengono spesso in questo Comune di variazioni di piano urbanistico comunale che trasformerebbero un edificio di quel tipo da servizi a qualcos'altro, spero che non accada questo, non è competenza nostra, ma è competenza dargli invece un profilo urbanistico, spero che rimanga tale. Ecco, io credo che ecco, questa sia una di quelle occasioni che si possono mettere e ragionare anche in questa commissione. Termino dicendo un'ultima cosa. Per quanto riguarda le residenze, mi dispiace che non siano presenti il dottor Dasso, e non ho ascoltato che ci siano residenze universitarie o che ce ne siano pochissime nelle cosiddette nostre parti di città che non sono strettamente il centro città. Io, come ben sapete, alcuni di voi provengo dalla Val Bisagno, è una valle lunga, stretta, purtroppo anche con grandi difficoltà di mobilità, come il presidente che ho qui davanti. Ecco, io auspico davvero che anche in questa commissione si inizi a ragionare sul fatto che ci possono essere chiaramente delle condizioni di creare quegli strumenti per provare e realizzare delle nuove residenze universitarie anche in quelle parti di città che spesso da questa giunta non vengono tenute in considerazione. Auspico davvero che si possano avere qui presenti altri assessori, ripeto, come quello dell'urbanistica, come quello che c'è già stato appunto del bilancio e l'assessore al patrimonio che vedo qui presenti. E invito ecco, tutti quanti, gli stessi amministratori di Genova, a far frequentare i loro figli nelle università di Genova. Io da un mio modesto anche licenziamento molto rudimentale, molto semplice come sono io, ho forse avvertito che negli amministratori, non soltanto del Comune di Genova, ma di quelli della Regione o di altri enti, comunque c'è spesso la tendenza, mi sbaglierò sicuramente, ne parlo al condizionale, di mandare i propri figli a studiare, non a Genova ma in altre città. Ecco, io credo che, come diceva un grande presidente che si chiamava Sandro Pertini della Ligure, ai ragazzi, ai bambini non bisogna dirgli come si fanno le cose, ma bisogna fargli vedere noi stessi e dare un buon esempio di come noi stessi facciamo le cose. Scusatemi a quest'ora probabilmente questa citazione, ma ci voleva. Ecco, perché spesso sento invece che a Genova ci mandano gli altri e voglio dire non quelli che probabilmente sono i nostri figli, ma in tutte le giunte, non di questa ma anche di quelle precedenti, quindi non ne faccio un caso. Io davvero spero che ci siano presenti anche i rappresentanti del provveditorato la prossima volta, perché si possa magari anche confrontarci con loro che si occupano certamente di altre cose, ma credo che facciano parte di un progetto che spero abbiamo in mente. E ringrazio davvero anche i consiglieri che l'hanno proposto. Grazie.
Grazie consigliere Villa. Consigliere Veroli, prego.
Sì, grazie, dato l'ora sarò abbastanza telegrafico, soltanto forse in chiusura ringraziare tutti, perché noi oggi, soprattutto come liste civiche, abbiamo avuto tanti spunti, abbiamo appreso tanti numeri e tante necessità che sono venute fuori sia dagli studenti, sia dal prorettore, dai vari dirigenti, quindi per rimanere in tema diciamo che abbiamo molti compiti a casa. Il tema universitario è molto importante, quindi spero che questa sia la prima di tante, e immagino sia la prima di tante commissioni che andremo a fare. Come abbiamo sentito da tutte le parti, c'è bisogno di coinvolgere molti assessori, sì, perché dicendo università si toccano tantissimi temi, non ultimo quello sportivo che ha appena annunciato il collega Villa, che avremo modo poi di approfondire in commissioni particolari. È chiaro che non si può pensare di fare una commissione con 11 assessori presenti, ma se riusciamo a distribuire bene il lavoro nel corso del tempo, se riusciamo ad invitare ogni volta auditi che ci possano dare tutte queste informazioni, che ringrazio, e anzi poi non vedo l'ora di avere qualcuno in più perché avevo tante domande ma me le tengo per le prossime, insomma potrebbe essere un percorso che possa davvero portare queste commissioni a non essere dei congressi, ma portare poi delle fattive pratiche delibere, richieste di delibere o comunque dei progetti che possono aiutare la nostra città a sviluppare l'università, che è parte fondamentale oltre che integrante. Grazie quindi per questa prima commissione, grazie a tutti e speriamo di rivederci presto in un'altra commissione a tema.
Grazie consigliere Veroli. Se vuole intervenire il professor Carneli, prego professore.
Ok. Dunque, provo a rispondere ad alcuni dei quesiti che mi sono stati posti, probabilmente non riuscirò a rispondere a tutti perché io ammetto che avevo interpretato il tema della riunione in maniera tecnica e come dire, più sul versante appunto logistico, però provo a rispondere ad alcuni aspetti. Un tema, diciamo, che mi sembra sia stato posto era quello del rapporto tra l'albergo dei poveri, l'utilizzo dell'albergo dei poveri, via Balbi 246 è stato posto a un certo punto, in particolare è stata fatta anche una domanda su Balbi 6. Allora, su Balbi 6 posso solo dire che quello che è stato detto ufficialmente dall'università è che non si garantiva la prosecuzione del contratto, nient'altro. Quanto è apparso sui giornali di decisione di smobilitazione non è vero. Questa peraltro è una competenza del Consiglio di amministrazione. Segnalo sicuramente che i fitti passivi sono in questo momento, comportano, diciamo, una penalizzazione in termini di FFO alle università. Questo è un elemento che l'università terrà conto, il Consiglio di amministrazione, nel momento in cui deciderà cosa fare di Balbi 6. Segnalo anche che in Balbi 6 non ci sono sostanzialmente aule. Ce ne sono due piuttosto piccole al piano terra, c'è cioè sicuramente la biblioteca di scienze umaniste, parte della biblioteca di scienze umaniste. Balbi 2 e 4 sono patrimonio dell'università, in particolare Balbi 4, se la conoscete, è sostanzialmente un museo, uno dei palazzi dei Rolli, è un palazzo bellissimo, l'università ovviamente si fregia di avere tra il suo patrimonio un palazzo del genere. Quello che diciamo nel momento in cui diciamo che l'albergo dei poveri è in prospettiva quello che dovrebbe diventare il polo delle scienze umanistiche e di parte delle scienze sociali è che l'albergo dei poveri, scusate, Balbi 4 non è un palazzo che evidentemente ha la vocazione della didattica. Balbi 4 è un palazzo di rappresentanza museale in cui si possono fare sicuramente attività di terza missione, tenere alcune lezioni a numeri piccoli, ma di nuovo a Balbi 4 non trovate sostanzialmente aule di grandi dimensioni, la più grande ha 80 posti. E una situazione analoga a Balbi 2, infatti qualcuno ha detto correttamente che a economia ci sono dei flussi di studenti di lettere e di filosofia, è senz'altro vero, non c'è niente di male perché economia è l'Ateneo genovese, le aule sono le aule dell'Ateneo e quindi è corretto che in un'ottimizzazione dell'uso delle risorse, se c'è un'aula libera questa, di grande dimensione, questa sia utilizzata anche dagli studenti di lettere e di filosofia. Però è altrettanto vero che se riusciamo a fare dei campus, dei luoghi in cui gli studenti arrivano, vivono la lezione universitaria e non sono costretti a muoversi troppo, questo secondo me è un aspetto positivo. Aggiungo a questo proposito l'aspetto mense, di nuovo legato all'albergo dei poveri. Anzi, dirò due cose adesso in maniera sistematica sull'albergo dei poveri. Ricordo quello che è stato detto, l'albergo dei poveri non è di proprietà dell'Università di Genova, l'Università di Genova ha il diritto di superficie dell'albergo dei poveri fino, non vorrei dire un anno sbagliato, mi pare, al 2052. Cioè, nonostante l'Università sicuramente è investita sul lato, diciamo, a mare dell'albergo dei poveri, con un investimento ingente, la situazione per le altre parti, come vi dicevo prima, è aula est, dovrebbero essere incominciati i lavori sulla copertura. Abbiamo partecipato a un bando per residenze e la realizzazione di aule sull'ala est. È un bando, potremmo vincere, potremmo non vincere. Sempre sull'albergo dei poveri c'è la parte relativa all'oratorio degli uomini, che sarebbe un'altra bella aula, diciamo intorno ai 250 posti e quindi molto utile. In questo caso c'è un problema di coperture, nel senso che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha partecipato con dei finanziamenti, ma mancano ancora dei finanziamenti per poter incominciare il lavoro sulla copertura, che è estremamente delicato, essendo, se ricordo bene, l'unica copertura ancora risalente al periodo originale dell'albergo e quindi richiede un investimento notevole. Sempre per l'albergo dei poveri e sempre sulla parte legata, mi sembra, al 338, all'albergo dei poveri è prevista, sempre se vinciamo il bando, la realizzazione di una mensa. Di nuovo, è stato chiesto perché non utilizziamo gli spazi, e qua non sono sicuro di aver capito, ma immagino quelli dell'entrata principale dell'albergo dei poveri, perché lì il progetto Pinqua prevede l'inizio di lavori e la realizzazione di una camminata all'interno dell'albergo dei poveri, e poi metterebbe in comunicazione all'ingresso dell'albergo con Valletta Carbonara, che è dietro l'albergo dei poveri, la realizzazione di un percorso calistenico e quindi di nuovo la creazione, diciamo, di un ambiente favorevole alla vita universitaria e non solo semplicemente alla fruizione delle lezioni. Quindi, l'albergo dei poveri, pur con le difficoltà di cui vi accennavo, cioè il fatto che non è di proprietà dell'Università di Genova, è senz'altro al centro dell'attenzione dell'Università di Genova. E deve esserlo perché lì intorno gravitano scienze umanistiche e parte delle scienze sociali. E in questo modo, peraltro, ci permetterebbe di alleviare la pressione su economia. Strutture sportive. Su questo tema non è esattamente di mia competenza, però vi posso dire che anche qua abbiamo partecipato a un bando per il recupero delle attrezzature sportive, dei campi, nella zona Valle Tapuggia. Anche qua abbiamo partecipato a un bando, vediamo come va. Quindi dal punto di vista, dell'aver messo in programmazione dell'attività nell'ottica di migliorare la vita universitaria, senz'altro stiamo tentando di portare di mettere in atto delle azioni. Sulle mense vi ho detto, sulle fasce orarie, come è stato accennato correttamente, alcune biblioteche universitarie abbiamo esteso l'uso di l'orario di apertura, su quelle per i quali ci è stato chiesto, nel senso che c'era stato chiesto per Balbi 22 al Polo Alberti di estendere l'orario, come è stato detto correttamente, abbiamo esteso fino alle 22 nei giorni dal lunedì al venerdì e nel sabattale dalle 9 alle 17. Ricordo, so che è brutto dirlo, però mi corre l'obbligo dirlo, con minima nota di realismo, tutto ciò ha dei costi, so che è una cosa brutta da dire, ma vi faccio presente che gli extra costi per l'energia dell'anno scorso sono stati veramente ingenti, dell'ordine di qualche milione di euro, e quindi si fanno degli sforzi, non si può fare tutto. Mi avete chiesto dove sono, com'è distribuita l'internazionalizzazione all'interno dell'Università di Genova. In modo non troppo disomogeneo, vi do delle percentuali che ho recuperato al volo. Scienze matematiche, fisiche e naturali 7-8%, scienze mediche e farmaceutiche 7%, scienze sociali 9,9%, scienze umanistiche 10%, scuola politecnica 9,2%, quindi sostanzialmente in una forbice tra il 7 e il 10%, naturalmente dei corrispettivi iscritti, da dove vengono principalmente, correttamente è stato detto, dai paesi dell'est. Mi sono fatto mandare una tabella, se siete interessati vi posso dare qualche dato, ma vado a memoria così a breve i tempi. Pakistan, Iran, sostanzialmente paesi dell'est, quindi quei paesi che in qualche modo i cui studenti vogliono emanciparsi probabilmente da una situazione di difficoltà e vedono all'Università di Genova la possibilità di ottenere un titolo di studio e quindi poi aprirsi delle prospettive di carriera. Sicuramente quello su cui dobbiamo migliorare è l'attrattività verso gli studenti di paesi con un sistema educativo che si inserisca ad esempio nel processo di Bologna, quindi quelli del sistema UE. E in questo senso si inserisce sicuramente l'idea di immaginare un sistema di accoglienza che non sia quella dell'accoglienza sociale, che in questo momento gestisce l'ISEO, cioè quello che si basa semplicemente sui requisiti ISEO. Emorragia strutturale dei giovani dalle triennali. È un tema estremamente delicato, di cui è difficile anche capire esattamente l'origine, cioè quanto è colpa dell'offerta formativa dell'università, che non appare adeguata. Io devo essere sincero, non credo che la parcellizzazione dell'offerta formativa, cercando di individuare il percorso che meglio si adatti a ciascuno, sia la strada più sostenibile. Probabilmente sarebbe la più giusta, ma non è la più sostenibile perché non ce la facciamo. E anche perché comunque se per fare questo chiudessimo invece i corsi generalisti, perderemmo la gran parte dei nostri studenti. Quindi alcune scelte specialistiche di eccellenza vanno bene, ma poi servono i corsi quelli ingegneria meccanica, eccetera, eccetera. Devo smettere? Vado? Cerco di essere brevissimo, ma devo rispondere un po' di cose. È di nuovo difficile capire, io credo che un aspetto fondamentale che induca i giovani in qualche modo ad andarsene sia anche un aspetto legato al nome dell'università, e con questo intendo in qualche modo il posizionamento dell'università dei ranking. Sono abbastanza convinto che i giovani e soprattutto le famiglie comincino a guardare con sempre più attenzione a queste cose. Su questo siamo indietro, ci dobbiamo lavorare. Poi c'è l'aspetto, secondo me, innegabile che un giovane arrivato a un certo punto può anche decidere di voler cambiare città e ottenere una certa indipendenza. E continuo a ripetere quello che ho detto a un certo punto, è in questo senso che la sfida deve essere: va bene, vuoi andare perché vuoi cambiare città, avere un'esperienza indipendente, vai, ma noi dobbiamo attirare quei giovani che dalle altre città vorrebbero vivere un'esperienza uguale. E in questo senso non vedo cosa abbiamo da invidiare noi a Pavia, che pure è una città universitaria che si situa estremamente vicina a Milano e molto vicina a noi. Però noi, secondo me, potremmo tranquillamente sottrarre studenti a università di questo tipo. Delle cose che mi sono messe in evidenza, forse ho risposto a un po' di cose. Su altre questioni, immagino ci siano delle interlocuzioni a livello larvale e molto preliminare di cui io non sono a conoscenza. Penso alla fabbrica delle idee, non so esattamente cosa dirvi, e a un certo punto si è parlato di fitte e tariffe agevolate, ma anche qua in realtà non ho colto, mi sembra fosse il consigliere Patrone, non ho colto in realtà a cosa si riferiva, e può darsi che semplicemente non lo sapessi. Non ho altro da dire, direi.
Grazie professor Carmeli, dare la parola all'assessore Maresca, se siete d'accordo. Prego assessore.
Grazie Presidente, io sulla mia delega sul patrimonio ho diviso, diciamo, la parte patrimoniale in diversi settori, tra cui quello dei giovani, che credo che sia fondamentale anche per trovare delle funzioni logistiche anche per i giovani universitari. Già oggi in una commissione c'è stato per gli immobili confiscati e la criminalità organizzata, abbiamo parlato di alcune cose, ma soprattutto ieri in Consiglio Comunale ho risposto a un'interpellanza su cui si è parlato di alcuni immobili, al consigliere Pandolfo mi sembra, legati al PINQA, al Piano Nazionale di Resilienza. Diciamo che le tre zone, secondo la strategia patrimoniale del Comune che abbiamo elaborato in questi mesi, principali che in questo momento crediamo che siano necessari per agevolare anche il percorso dei giovani, per far vivere, diciamo, a pieno la città di Genova, sono la zona del Molo, nei Caruggi, Balbi, ovviamente, che è la zona, diciamo, per eccellenza in questo momento università, e ovviamente, come ha detto il vice sindaco Picciocchi, la zona d'Arsena come zona futura, ma non solo futura perché comunque lì c'è sede l'università, di vivibilità di Genova. In queste zone ci sono alcuni investimenti che il Comune, grazie appunto ai fondi ministeriali, sta già facendo, come l'acquisizione di alcuni immobili in centro storico, mi riferisco prevalentemente alla zona del Molo e poi alla zona di Santa Sabina, dove all'interno di queste, diciamo, zone, come detto già ieri, ci possono essere degli spazi comunque di co-working, e parlo anche per esempio della zona di via San Bernardo, dove i giovani possono assolutamente trovare spazio in futuro anche collaborando con l'Università di Architettura. Il più grande ovviamente progetto che abbiamo è proprio su via Balbi, dove sarà previsto, grazie ai fondi anch'essi del Piano Nazionale di Resilienza, uno studentato, e questo ovviamente per andare incontro alle esigenze anche logistiche dei giovani che poi frequentano l'Università di Genova, e per dare magari spazio a quei giovani di evitare di farsi, come facevano i miei ex compagni di università, Novi Ligure oppure Alessandria Genova, magari di trovare spazio, di trovare una locazione giusta all'interno della nostra città senza doversi prendere il treno tutti i giorni, perché abbiamo anche tantissimi studenti che sono appunto pendolari. Quindi via Balbi sicuramente è una zona fondamentale, e su questo stiamo lavorando col vice sindaco Picciocchi per trovare, per instradare appunto il progetto, e poi la zona d'Arsena, dove voi sapete abbiamo due edifici che sono sia Alta Barca che comunque anche il Metellino, che sono su due edifici importanti del Comune di Genova. Sul Tabarca è già prevista una progettualità importante, e su anch'esso sono previsti dei fondi, e anche sul Metellino. Io credo che quella zona lì sarà la zona, diciamo, per eccellenza, anche per fare un po' rivivere il progetto Caruggi, credo sia fondamentale. Ecco, sul progetto Giovani, progetto Caruggi, il centro storico, si può far rivivere grazie, credo, proprio anche ai giovani, quindi trovare quelle progettualità del patrimonio non abitativo e anche abitativo per certi aspetti legate ai giovani può far rivivere il nostro centro storico. Quindi diciamo che queste tre zone, zona Molo, Balbi ed Arsena, sono le zone principali. Ovviamente poi si potranno liberare degli altri spazi anche in altre zone della città, come mi viene in mente al Baro, dove su anch'esse si possono prevedere delle progettualità di edifici anche storici ed uso foresteria, e sono tutte progettualità che però devono andare in un'ottica comunque di progettualità parallele con la Darsena, perché magari si potrebbero liberare degli spazi in zona al Baro da determinate realtà che poi vanno in Darsena. Quindi sono tutte progettualità con cui stiamo discutendo, ovviamente con i colleghi di giunta, con l'assessore Brusoni, col vice sindaco Picciocchi, con l'Università di Genova, sapendo anche ovviamente delle esigenze che ha l'Università di Genova di spazi di archiviazione, di biblioteche, di cui ovviamente l'immenso patrimonio che ha la nostra università necessita. Quindi da parte del patrimonio ovviamente c'è il continuo lavoro sulla ricerca e sulla valorizzazione di questi spazi, e obiettivamente se sussistono delle... Oggi ho ascoltato anche la posizione del consigliere Villa sulle palestre, sono d'accordissimo sul fatto che sarebbe necessario aprire un po' più anche a spazi pubblici sportivi e non soltanto a pagamento per i giovani, perché consentirebbero agli stessi di venire incontro anche alle loro esigenze economiche che spesso non sono favorevolissime, quindi il mio ufficio ovviamente è a disposizione dell'università e per trovare appunto una strada comune come stiamo realizzando insieme agli altri assessori. Quindi da parte mia c'è questo, sono comunque a disposizione per altri chiarimenti.
Allora, ringrazio tutti gli auditi, i consiglieri, prego consigliere Villa.
La ringrazio, se mi poteva un attimino ripetere relativamente a Balbi 6, ecco, scusi, è che... Grazie.
Prego, professor Carmine, prego.
Okay. Dunque, su Balbi 6, ripeto, la competenza del Consiglio di Amministrazione. Ciò che è stato deciso è semplicemente, è stato detto che l'Università non si impegnava al rinnovo dell'affitto di via Balbi 6, perché è un affitto oneroso e che peraltro impatta sull'assegnazione di FFO, essendo affitto passivo, all'Università. Quindi, così come per ridurre l'impatto sull'FFO l'Università aveva rinunciato a degli spazi in fiera occupati da ingegneria, allo stesso modo è stato semplicemente detto che l'Università non si impegnava al rinnovo. Non sono vere notizie apparse sui giornali per cui l'Università avrebbe deciso di andarsene da Via Balbi.
Ringrazio tutti gli auditi, tutti i consiglieri e assessori e dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 e 4 bilancio. Buonasera a tutti.